Buonasera, informo a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito del web del Comune, in tempo reale dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito il Segretario Generale a procedere all'appello.
Grazie Presidente. Bossi Sergio, presente. Mora Maria Beatrice, presente. Poletti Lorena, presente. Cerutti Massimo, assente. Giustificato. Medina Massimo, presente. Bertona Marco Emilio, presente. Zanetta Massimo, presente. Moroso Michela, presente. La terza Luigi, presente. Manca Mariano, c'è. Panariello Angelo, presente. Moia Vittorino Gino, presente. Porco Luca, presente. Bellone Nicoletta, presente. Zanetta Valentina, assente. Nel fascicolo non ho niente. Sì, quindi la consideriamo giustificata. Può essere che l'abbia mandato, io non ce l'ho nel fascicolo, ma non escludo che l'abbia mandata. Biondelli Sonia presente e Faggiano Roberto Cataldo presente.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18.05 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Procediamo col primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco. La parola al Sindaco.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Io volevo ricordare la professoressa Lidia Pastore, insegnante di lettere, diciamo ha insegnato diverse scuole, in modo particolare alla scuola statale Gobetti qui a Borgomanero, è stata presidente per diversi anni, credo una decina d'anni, nel gruppo filatelico numismatico, ha scritto pagine importanti sul Voltone, in modo particolare poi sul Lobby, no? Questo periodico numismatico al quale lei credeva tantissimo. Io ho questo ricordo di questa bellissima persona che ci ha lasciato settimana scorsa. Il suo sorriso mi ha colpito. La sua gentilezza, la sua disponibilità, veramente una bella persona. Io credo che la città abbia perso una persona che ha dato negli anni un grande contributo e quindi io mi rivolgo ai suoi cari facendo loro le nostre più sentite condoglianze. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Procediamo ora alla proposta di delibera numero 2 che è come oggetto permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 4.
Grazie Presidente, un saluto a lei, al Sindaco, componenti della Giunta, colleghi consiglieri, chi ci ascolta da casa. Grazie Sindaco per questo ricordo che ha fatto. Io volevo aggiungere anche il ricordo per Luciano Cocuzzella, che è stato storico vigile urbano di Borgomanero, è stata una figura importante perché ha interpretato il ruolo, ha servito la città e ha interpretato quel ruolo sempre con grande sensibilità, con grande vicinanza alle persone che si sentivano era un amico di mio papà, per cui l'ho conosciuto sin da piccolo, era una persona che tu sentivi vicina, non una persona distante, e siccome a volte le divise le vediamo un po' come delle figure un po' che ci mettono sull'attenti, ecco, lui ha sempre interpretato il ruolo in un modo diverso, per cui io penso che questo consiglio debba anche insomma dare un ultimo saluto di merito a Luciano Cocuzzella. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano, do la parola al signor Sindaco.
Sì, mi scuso veramente, grazie consigliere Faggiano per aver ricordato Luciano Cocuzzella. Sì, anch'io mi associo a quello che appena lei detto. Il vigile Cocuzzella era non la polizia locale, perché allora non si chiamava polizia locale, si chiamava vigile, e il vigile era proprio la persona vicina ai cittadini, Lo ricordo perché un giorno ha fatto la sanzione a mio papà e poi si giustificava per cercare di dire no, ma l'ho data perché, sai, ci sono le strisce, no? Lui sentiva quasi in colpa di aver fatto una sanzione. E queste sono le persone che hanno fatto veramente la storia del nostro paese, e anch'io mi associo a quello che ha detto il consigliere Fagiano e faccio le mie più sentite condoglianze a nome mio, a nome dell'amministrazione comunale, alla sua famiglia. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi passerei alla proposta di delibera numero 2 che ha come oggetto permesso di costruire in deroga all'articolo 14,1 del DPR 380 del 2001. Valutazione in ordine alla sussistenza del pubblico interesse e a senso la deroga richiesta dalla società Tigros S.p.A. in qualità di utilizzatore e alla società Flecchia S.r.l. in qualità di procuratrice della società Liolà S.r.l. Do la parola all'assessore Zanetta Risa.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti, buonasera al Consiglio Comunale e al pubblico presente che ci segue da casa. La delibera che portiamo questa sera all'attenzione del Consiglio Comunale è appunto una richiesta di permesso di costruire in deroga pervenuta ai nostri uffici relativa a un immobile industriale dismesso sito in via Matteotti che è appunto la ex Iola. Prima di iniziare la trattazione e poi la discussione vorrei ringraziare prima di tutto gli uffici che sono qua presenti, in particolare i due settori che sono stati coinvolti, hanno lavorato molto su questo atto e sulle procedure che hanno portato appunto, che portano alla stesura e alla presentazione al Consiglio Comunale questa sera di questa delibera, ed è appunto il settore urbanistica rappresentato qua dall'architetto Fasola, al dirigente, e ringrazio anche la geometra Medina che non c'è questa sera, e anche il settore lavori pubblici nella figura dell'architetto Lavatelli. C'è stato un lavoro corale che ha permesso di portare in discussione anche nella commissione, che è stato un luogo di discussione, di dibattito, di scambio su questa delibera, quindi li ringrazio molto per l'impegno che hanno appunto messo su questa pratica. Permesso di costruire in deroga. In primo luogo faccio una brevissima riferimento normativo. La richiesta che è pervenuta è la richiesta in deroga ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis del 380-2001. Il 380 è, diciamo, la Bibbia urbanistica, perché è il testo unico dell'edilizia. Nelle varie modifiche che si sono susseguite nel tempo al 380, con l'obiettivo ovviamente snellire, di facilitare anche le trasformazioni con obiettivi specifici di sostenibilità, è stato inserito questo comma, l'articolo 14, che era proprio quello che normava i permessi di costruire in deroga, che dice: per gli interventi di ristrutturazione edilizia la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne attesta l'interesse pubblico, limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale urbano dell'insediamento. Quindi questo è, diciamo, il riferimento all'interno in cui noi ci muoviamo con questo atto, con questa delibera questa sera. È arrivata questa proposta da un operatore privato. L'immobile, come vi ho detto, è appunto la ex Liolà in via Matteotti, un impianto produttivo ormai dismesso da circa 10 anni, dal 2017, con delle caratteristiche anche architettoniche molto complesse, ne abbiamo discusso spesso anche in questa sede. Essendo un impianto dove si facevano tessuti, vestiti, ha anche una conformazione architettonica molto particolare, quindi che ha reso difficile il riutilizzo produttivo dell'area. A fronte di queste difficoltà, ovviamente i proprietari hanno cercato altre soluzioni per rivalorizzare l'immobile, e appunto è arrivata una richiesta di trasformazione di quell'area da produttiva, come oggi il nostro piano regolatore stabilisce, a commerciale. Utilizzando appunto l'opportunità che il 380 dà di rilasciare un permesso di costruire in deroga, a fronte appunto della valutazione da parte del Consiglio Comunale questa sera della ottenimento del raggiungimento degli obiettivi di quella norma che vi ho letto all'inizio, ovvero la rigenerazione urbana, il contenimento del consumo di suolo e il recupero sociale urbano dell'insediamento. Quindi oggi quello che sottopongo in primis ed è la cosa più importante nella discussione è proprio quello. L'intervento è un intervento, come vi ho detto, commerciale, quindi la richiesta è per una media struttura di vendita. Le valutazioni che noi abbiamo fatto anche come giunta prima di portare avanti questo atto, ci siamo interrogati appunto sulla compatibilità con l'articolo 14 e abbiamo fatto alcune valutazioni che sono quelle che porto questa sera alla vostra attenzione. In primo luogo, l'asta di via Matteotti è nel nostro piano regolatore già riconosciuta come un'asta con valenza commerciale. All'interno della pianificazione commerciale, che è definita dai criteri, che sono un atto che è assunto appunto dal Comune di Borgomanero, viene riconosciuta proprio in quella zona un addensamento commerciale. Quindi la destinazione d'uso che noi stiamo andando a chiedere in deroga di commerciale è effettivamente coerente con anche la programmazione della nostra pianificazione. Inoltre, anche in questo Consiglio era stata portata avanti ed era stata approvata una variante parziale al piano regolatore che aveva già trasformato da produttivo in commerciale la parte, diciamo, limitrofa all'impianto produttivo Liolà, che era dove appunto c'era la vendita, dove adesso c'è una palestra. Quindi anche quello, diciamo, porta a assicurare che la scelta di andare in deroga alla destinazione d'uso attualmente presente, che è quella produttiva in commerciale, è coerente, perché anche all'interno di un iter di una variante che aveva visto anche gli enti, la provincia, esprimersi con pareri positivi. In ordine invece alla rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo, ci sono alcuni dati all'interno della delibera che ovviamente avrete visto. L'intervento sarà un intervento di demolizione e ricostruzione, proprio per le difficoltà che vi dicevo prima di riutilizzo di quella struttura con le conformazioni architettoniche che ha. E questo porterà a una sostanziale riduzione della superficie coperta, che attualmente è di circa 6.800 metri quadri, quindi capannoni occupano quasi 7.000 metri quadri, la nuova struttura commerciale ne occuperà la metà, 3.000 metri quadri. Il resto dell'area sarà a verde e a parcheggi. Parcheggi drenanti, quindi anche questo ovviamente è un aspetto positivo proprio nell'ordine del contenimento del consumo di suolo, parcheggi che rimarranno di uso pubblico e quindi saranno a disposizione delle attività che ci sono su quella parte, diciamo, di città. È stato fatto poi ovviamente una valutazione anche in ordine commerciale. Siamo consapevoli che i supermercati a Borgomanero non mancano, però quella zona in particolare di Borgomanero è una delle due attualmente scoperta, nel senso che la direttrice che va verso Romagnano, dove si trovano i primi supermercati, è in questo momento non servita da strutture di vendita come può essere appunto un supermercato. In ultimo ovviamente c'è l'aspetto più che comunque è importante nelle valutazioni, che è anche quello occupazionale, nel senso, in questo momento la società che è proprietaria dell'immobile non riesce a riattivare per le difficoltà appunto che vi dicevo prima l'attività produttiva. Ovviamente una nuova apertura di una nuova attività commerciale ha dei risvolti più che positivi anche in termini occupazionali. Quindi questa è, diciamo, il cuore principale della delibera, l'approvazione che vi chiedo oggi di discutere su cui esprimervi, è l'applicazione della deroga da produttivo a commerciale. C'è un secondo punto all'interno della delibera. Il nostro piano regolatore, all'interno delle norme tecniche, aveva recepito a suo tempo delle tabelle commerciali derivanti da normativa regionale. Fate conto che tutta la programmazione commerciale è normata a livello regionale. Il nostro piano regolatore aveva recepito queste tabelle in maniera non formale, nel senso che sono delle tabelle, come per dire, le aveva recepite ma non gli aveva dato valenza normativa cogente. Quindi in questa sede, questa sera, diamo atto che quelle tabelle oggi purtroppo risultano superate dalla normativa regionale che è andata avanti nel tempo rispetto all'adozione del nostro piano regolatore e all'approvazione del nostro piano regolatore. Quindi diamo atto oggi che quelle tabelle sono, diciamo, hanno valenza indicativa ma non normativa, rifacendoci però alla normativa regionale che è quella di riferimento in vigore. Quindi questa è la struttura della delibera. Se ci sono poi domande specifiche, come vi dicevo, l'architetto Fasola è presente, quindi eventualmente può anche dare, diciamo, risposte più tecniche rispetto a quelle che posso dare io. Grazie.
Grazie, assessore Zanetta. Dichiaro aperta la discussione. Prego, consigliere Bellone.
Buonasera a tutti, signor Sindaco, consiglieri, colleghi e assessori. Abbiamo visto questa delibera in commissione urbanistica e sicuramente dal punto di vista urbanistico questa delibera non fa una grinza. Ringrazio anche gli uffici perché credo che imbastire, impostare un progetto così sia veramente un grosso lavoro, perché le cose da guardare erano veramente tante. In una zona dove c'è una situazione, anche una viabilità insomma un po' precaria, dove ci sono delle attività che effettivamente si mescolano e soprattutto la zona dei parcheggi è abbastanza confusionaria, quindi anche il progetto della viabilità è comunque interessante. E non si può dire niente, anche la parte, diciamo, edificatoria che è diminuita fa comunque vedere la collina dietro, cioè è veramente un bel progetto. Però dietro a questo progetto, così, il pensiero secondo me va oltre in due cose. Prima di tutto, io ricordo che quando era stata fatta la delibera per inserire la palestra, in questo consiglio era un po' uscita così il dubbio e la preoccupazione che lo step successivo fosse quello di un supermercato, ed era uscita. Infatti la preoccupazione, credo io di averlo detto, era: speriamo che non arrivi l'ennesimo supermercato. Poi era stato detto no, è un'altra attività, in realtà è una palestra. E adesso invece è arrivato questo ennesimo supermercato. L'area è una bellissima area, è vero che su quell'asse non ci sono supermercati, però ne abbiamo tanti a Borgomanero. Ma il ragionamento che faccio io è anche un po' legato al commercio. Più volte in questo consiglio noi abbiamo parlato del commercio borgomanerese, cercando in tutti i modi, e qua vicino c'è l'assessore Loredana Abate che sta facendo insomma un lavoro notevole per rianimare il commercio alla sera. Io esco poco, però mi dicono che comunque nelle serate c'è quando insomma il centro è chiuso, quando comunque ci sono attività, c'è molta gente e stanno cercando di promuovere questo commercio cittadino, che è per noi il fulcro della città. Noi a Borgomanero non abbiamo castelli, non abbiamo palazzi, la gente non viene a pagare un biglietto per vedere qualcosa. Il turista viene, quello dei laghi, quello delle montagne, perché a Borgomanero abbiamo dei bei negozi, abbiamo dei negozi di qualità, abbiamo anche dei negozi alimentari di qualità che comunque vanno sostenuti. L'inserimento di un ennesimo, chiamiamolo supermercato, anche se di medie dimensioni, è un'altra, tra virgolette, piccola tegolata che gli diamo. Per cui qua che stiamo proponendo anche di fare i negozi storici in altri comuni, già l'hanno attivato, in molti comuni della provincia di Novara hanno attivato una sorta di schedatura per questi negozi che hanno più di 40 anni, negozi che comunque animano la città. E questa cosa qui noi così diamo un altro piccolo colpo al fianco dei commercianti. Ma a parte quello che così che mi piace dire è che se questo commercio borgomanerese ne risente, cioè non è che ci rimette solo il commercio, perché è vero, i negozi chiudono e vabbè, ci rimetterà il commerciante delle scarpe che chiude, quello dei salumi che chiude, eccetera, ma ci rimettiamo anche noi, perché la nostra città comunque perde di valore, per cui perdiamo di valore perdono di valore gli immobili, perdiamo il valore anche noi che lavoriamo qui, i professionisti, la gente che comunque dà anche dal turismo, anche dalla gente che arriva a Borgomanero, comunque può cogliere delle opportunità. Quindi il mio pensiero è proprio quello, cioè che un buon progetto dal punto di vista architettonico, pensato, non si può dire niente, però mi dispiace, ma dietro è una piccola delusione, perché capisco anche la proprietà che deve vendere e sicuramente capisco che comunque trovare una società che ti acquista un immobile di quel valore e di quella dimensione non sono tante, per cui è tutto giustificato. Però magari si potevano fare magari anche dei pensieri diversi se ce n'era la possibilità. Per cui il mio voto sarà contrario, ma non per il progetto architettonico, per il lavoro degli uffici che comunque è un ottimo lavoro, ma per la tipologia di attività che verrà aperta in questo stabile. Grazie.
Grazie consigliere Bellone. Prego consigliere Faggiano.
No. Grazie presidente. Beh, allora io, assessore, la ringrazio perché l'illustrazione urbanistica di questa delibera è impeccabile, ma io non ho dubbi sulla sua competenza. Lei è una professionista del settore, per cui sia in commissione che questa sera ha spiegato molto bene appunto il lato urbanistico. Ecco, in questa delibera però il primo colpo d'occhio che mi cade, come sempre quando leggo quella parola, perché mi provoca sempre un po' di orticaria la parola deroga, però la deroga mi provoca sempre l'orticaria, perché se c'è un normativo tendenzialmente io sono portato a voler rispettare il normativo, poi però ci sono delle situazioni dove bisogna derogare al normativo. Allora andiamo a vedere quali sono le fattispecie che ci portano a votare una deroga. Ecco, qualche riga sotto leggo interesse pubblico. Ecco, io obiettivamente non la farò lunga. Io l'interesse pubblico nel creare un nuovo supermercato non ce lo vedo. Non ce lo vedo e soprattutto qualcuno di voi, tra l'altro, ma non provando a convincermi, perché ovviamente non è che chiacchierando, mi dice Roberto, ma guarda che lì, in quella zona lì non ce n'è di supermercati. Sì, non c'è il supermercato a 500 metri, ho fatto un giochino semplicissimo, ho fatto un map e ho fatto ristorante Pinocchio versus un supermercato di cui non farò il nome, che è in Viale Marconi, e mi dice 3 minuti di macchina. Cioè, ragazzi, se noi consideriamo che 3 minuti di macchina sono una distanza importante per decidere se c'è o non c'è un'attività, siamo veramente tanto provinciali. Cioè, siamo veramente perché vuol dire che dovremmo avere una tabaccheria, un supermercato, un negozio, non lo so, un fiorista, tutto a 500 metri. Okay? Perciò non diciamo che lì non ci sono supermercati. Diciamo che è capitata questa opportunità e per 1577 motivi decidiamo di accogliere quell'opportunità. Però non è interesse pubblico. Non è interesse pubblico. Pertanto io in questa occasione la deroga non ce la vedo. E lo dico in forza del fatto che un po' di anni fa, e ancora oggi, io vengo criticato per quella scelta che feci,
io sostenni fortemente la variazione di destinazione d'uso per la creazione dell'RSA, ma lì c'era un interesse pubblico grosso come una casa. Grosso come una casa, anche perché poi per lavoro ci lavoro io sul tema della non autosufficienza. Per cui avere un RSA di quel livello anche, poi vabbè c'era dietro qualcosina che dovevamo sistemare sull'occupazione, sulle tariffe, mi sembra che lì qualcosa sia andato storto. Però, poco male, ormai acqua passata. Però avere un RSA borgomaniero di quel livello lì per me era importante. Perciò ancora oggi io mi difendo da quelle critiche che ho ricevuto. Votare una deroga per creare un nuovo supermercato assolutamente non mi vede a favore. E anche sul discorso del parcheggio, attenzione, perché poi la storia insegna, Il parcheggio oggi è privato uso pubblico? Benissimo. Chi si ricorda com'era il parcheggio dell'Esselunga quando è stato fatto il progetto? Cosa è stato fatto a distanza di qualche anno? Una convenzione dove sono state messe le sbarre. Ok? Per cui anche quella roba lì non è scritta nella pietra, Non è scritta nella pietra. Poi obiettivamente c'è anche così una schizofrenia nel momento in cui si decide di voler valorizzare, aiutare, tutelare i piccoli negozianti e poi gli si mette un altro supermercato. Poi sono scelte, Attenzione, poi qui facciamo le nostre chiacchierate, facciamo i nostri interventi, tanto poi si sa come finisce. Ok? Finisce? Stasera addirittura siamo in tre, finisce, non lo so quanti siete, non riesco neanche a contarvi, siete talmente tanti, e tre contrari, per cui potrei anche evitare di farli i miei interventi, ma li voglio lasciare però a memoria, anche perché, e chiudo, quando in commissione, la collega Vellone ha ragione, ne aveva parlato in consiglio comunale, ma ancor prima in commissione parlammo della deroga Fit Active, chiamiamola così, e già in quella sede si disse, non è che ci mettiamo un altro supermercato, purtroppo i verbali di commissione, io lo ribadisco, i verbali di commissione andrebbero fatti più dettagliati, perché le commissioni e gli interventi in commissione hanno senso se poi lasciano una traccia, se no sono parole al vento, possiamo anche non fare le commissioni. E in quell'occasione, io ho la memoria lunga, in quell'occasione si disse questo, lo disse la collega Bellone, lo dissi anch'io, e io mi ricordo, assessore, non voglio darle questa croce, però io mi ricordo che anche lei si espresse contrariamente all'insediamento, è chiaro, può non ricordarsi, ma ci mancherebbe altro, nel senso non ho questa pretesa in questi due anni, nella sua testa tante altre cose hanno lavorato. E poi si può cambiare idea e poi comunque capisco che si possa cogliere le opportunità. Ecco, io in forza del mio ruolo di consigliere comunale però voglio lasciare traccia di voto contrario a questa proposta di delibera. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego assessore Zanetti Elisa.
Grazie signor Presidente. Solo alcune risposte, poi lascerò anche la parola ai miei colleghi e al signor Sindaco per le considerazioni più generali. In primo luogo, dal punto di vista commerciale, il supermercato è ben diverso dal centro commerciale. Quindi il supermercato vende determinati beni. Questa è la prima distinzione. Il centro commerciale si struttura in un altro modo, ci sono più attività, possono essere anche merceologicamente diverse. Per quanto riguarda la deroga e l'interesse pubblico, la prima cosa che vorrei dire sulla deroga è sull'utilizzo di questo articolo, è per quello che ho iniziato il mio intervento citandolo, perché è molto importante. È molto importante perché poter lavorare con questo articolo, e per quello che ho ringraziato anche i miei uffici, può permettere a molte aree che oggi sono nel tessuto urbano di Borgomanero dismesse moltissime aree, anche più complesse, più interessanti dal punto di vista urbanistico, di ripartire o di essere rivalorizzate con altre funzioni residenziali, commerciali, funzioni che magari sono anche più, diciamo, coerenti con il tessuto di riferimento, perché oggi sappiamo benissimo che non si costruiscono più le fabbriche in mezzo alle case. E quindi questo, diciamo, è il primo aspetto che per me è importante. Quindi oggi poter lavorare con questo articolo è per me veramente importante dal punto di vista urbanistico, perché spero che possa spingere anche altri operatori a venire a lavorare a Borgomanero. Sull'interesse pubblico l'ho letto e lo voglio rileggere. Lo so che è un intervento forse tecnico, normativo, però io mi devo riferire nell'urbanistica, sono norme, lo sappiamo, lo sa benissimo la consigliera Bellone, che anche lei ci lavora tutti i giorni, sono norme, e la norma dice: interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale urbano dell'insediamento. Quindi questo è l'interesse pubblico che noi oggi andiamo a definire, limitatamente al contenimento del consumo del suolo, alla rigenerazione di impianti dismessi e al recupero sociale urbano di aree di città, di parti di città. Quindi non ci sta dicendo che dobbiamo valutare l'interesse pubblico, questo è quello che ci permette la norma. Noi abbiamo utilizzato i nostri riferimenti normativi, con cui purtroppo dobbiamo condividere tutti i giorni. Per quanto riguarda il parcheggio, poi mi corregge eventualmente l'architetto Fasola, ci sarà una prescrizione nel permesso di costruire successivo agli atti che questa sera andiamo ad approvare, dove ci sarà la prescrizione, diciamo, vincolante, che i parcheggi ad uso pubblico tali dovranno rimanere, ci sarà proprio scritto che non potranno essere chiusi. Quindi questo sarà, eventualmente, se verranno fatte delle richieste, chi valuterà al posto mio successivamente dovrà modificare, fare una variante al PDC che dovrà venire di nuovo in questa sede. Quindi questo è quello che abbiamo inserito come tutela per quanto riguarda i parcheggi ad uso pubblico.
Grazie assessore Zanetti Elisa. Prego consigliere Bertona.
Sì, buonasera presidente, buonasera signor sindaco, assessore, colleghi consiglieri, segretario generale. Mi permetta prima una battuta, consigliere Faggiano, quando ha detto siamo così tanti in maggioranza che l'esito della votazione risulterebbe quasi scontata. Inizierei a chiedermi il perché. La maggioranza continua a crescere e da 18 anni il centro-sinistra non tocca palla a livello amministrativo. Una battuta così. Detto questo, mi ricollego a quello che ha detto l'assessore Zanetta appena adesso. L'interesse pubblico. C'è una norma che lo specifica, indipendentemente dalla norma, probabilmente da addetto ai lavori. Anch'io, quando penso a un progetto che porta a una riqualificazione urbana di un'area dismessa, un'area dismessa che ferma da quasi 10 anni, dandogli nuova vita, diminuendo fortemente in questo caso la volumetria preesistente sul terreno, perché ad oggi la volumetria della fabbrica ex Ilva è molto forte, viene ridotta a fronte di un nuovo edificio di dimensioni contenute, quindi viene dato più spazio a quello che è il circondario. Come abbiamo visto poi in commissione urbanistica, l'ha ricordato anche la consigliera Bellone, un progetto esteticamente valido, con una particolare attenzione anche al verde e all'inserimento ambientale, quindi devo dire che alla luce di tutte queste cose l'interesse pubblico dal mio punto di vista è più che motivato. Poi c'è il discorso della destinazione d'uso. Anche qui, come bene ha ricordato l'assessore Zanetta, non farei di tutta un'erba un fascio. Un conto sono il discorso delle aree commerciali, dei centri commerciali, come si stanno sviluppando in molti paesi, in molte città. Qua si sta parlando di un supermercato, quindi tendenzialmente generi alimentari. Ricordo che negli anni su quella via che portava Romagnano erano presenti due supermercati fino a molti anni fa, che poi per varie vicissitudini hanno chiuso, e quindi tutta quella zona è sfornita. Quindi oggi c'è un soggetto privato che intende a riattivare una determinata attività di alimentare in quella zona. Sicuramente è una cosa utile anche per tutte le persone che, abitando in quella zona, poi è vero che le dice il consigliere Faggiano basta 3 minuti di macchina, però magari sono persone che preferiscono stare vicino invece che fare vari chilometri. Aumentano i posti di lavoro, quindi devo dire, il centro storico è vero, ci sono delle attività alimentari, delle botteghe, delle ottime botteghe che trattano dei prodotti alimentari di estrema qualità, che sicuramente sono su un livello completamente diverso rispetto a quelli che possono essere i prodotti venduti in un supermercato, pur buono che sia. Da una parte c'è un'artigianalità del commercio alimentare, di qua c'è invece una distribuzione di un altro tipo. Io poi, quando ho visto questa proposta e poi anche l'articolo che questa mattina è uscita sulla stampa, dove giustamente l'opposizione criticava questa scelta, l'ennesimo supermercato, mi si permette un piccolo escursus storico. Questo è il primo è la prima richiesta, perché ho parlato con gli uffici, è la prima richiesta di supermercato che dopo 18 anni arriva sulla scrivania del comune. È da 18 anni che nessun supermercato ha mai fatto una richiesta di nuovo insediamento, dopo 18 anni arrivano. Ricordo perché probabilmente dopo 18 anni, perché nelle ultime amministrazioni di centrosinistra c'è stata un'esplosione di supermercati. Nel giro di 4-5 anni hanno aperto Penny Market, l'Ipercoop, la Lidl, l'Esselunga, Conad, MD, tutte nel giro di pochi anni, caso vuole erano sotto appunto l'amministrazione di centrosinistra. Da quando c'è il centrodestra non è mai intervenuta nessuna richiesta, questa è la prima. È stato fatto uno sviluppo di un certo tipo in quegli anni, adesso non vedo perché vincolare questa richiesta che è data probabilmente dalle esigenze di mercato. Quindi secondo me nuovo insediamento di questo supermercato non penso che vada a ostacolare quello che può essere una riqualificazione del centro storico, che devo dire con l'assessorato competente, l'assessore Abbate, ma anche gli assessori che l'hanno preceduta, si sta fortemente adottando, e quindi sono due binari secondo me separati. Grazie.
Grazie consigliere Bertona. Prego consigliere Faggiano.
Grazie presidente, ma io avevo terminato, però ovviamente essendo stato chiamato in causa, registro con piacere che alcuni consiglieri di maggioranza utilizzano i miei interventi di sponda, va bene, perché così rendiamo dinamico il dibattito. Io, ma una battuta, come ha fatto lei la battuta consigliere Bertona, gliela faccio io, non so se lei segue il calcio, io purtroppo, ahimè, sono molto malato di calcio. Vede, la Juventus ha vinto 9 scudetti di fila, adesso fa fatica a qualificarsi in Champions League, perciò le vittorie non sono per sempre. E poi sì, è vero, voi avete fatto una vittoria talmente grande, avete una maggioranza talmente ampia nella terza città della provincia, che io speravo che il vostro supporto politico potesse dare una mano al sindaco a diventare presidente della provincia, perché sarebbe stato un bene per tutti. Però registro che invece siete un po' debolucci invece, perché il presidente della provincia lo farà un sindaco di un comune di 5.000 abitanti. Però questa è un'altra cosa. Sì, lei ha detto giustamente che negli ultimi anni, negli ultimi 18 anni non si sono registrate. Lei sicuramente ha più memoria di me in questo senso, perché io 18 anni fa non ero vicino a chi amministrava, lei invece in famiglia qualcuno vicino a chi amministrava ce l'aveva, perciò probabilmente se lo ricorda, no? Si ricorda come cosa succedeva, io non posso ricordarmelo. Comunque voglio arrivare invece a dare una risposta all'assessore Elisa Zanetta e riprendo quello che ho detto quando ho parlato della deroga della variazione in destinazione d'uso dell'RSA, cioè io credo che lei faccia bene a studiare le situazioni e a cogliere le opportunità, per cui non è un elemento negativo, cioè se lei mi porterà un giorno una delibera variazione dello stato d'uso per un asilo nido, ma io sarò il primo a votarla e a promuovergliela in giro per Borgomanero, ok? Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego, signor Sindaco.
Grazie, signor Presidente. Io non faccio battute questa sera, non ho voglia di ridere per diversi motivi. Voglio solo ringraziare l'assessore perché io ritengo che questa sia una carta vincente, al di là che andiamo a aprire un supermercato o un punto vendita che ne so io, di qualsiasi altro tipo di genere. Io credo che un supermercato a Borgomanero in quella zona, sentiti anche gli abitanti del posto, perché qualcuno lì del posto ha detto finalmente un supermercato anche da noi, e ci sono altre zone, e mi auguro che un supermercato venga realizzato anche nella zona della via Piave, perché chiaramente per colpa del sindaco di Borgomanero che ha diviso la città aprendo un sottopasso maledetto, ok, questo lo voglio sottolineare, ok, abbiamo diviso la città in due, quindi quel quartiere è senza supermercati, hanno difficoltà a venire al centro, cercheremo di aiutarli in tutti i modi, ma io credo sostanzialmente che un supermercato con un taglio di piccola, media vendita in quella zona sia importante per aiutare, non dimentichiamoci, anche le persone anziane, perché il comune di Borgomanero non riuscirà mai a fare miracoli se nessuno ci aiuta, e questo lo dico da anni al mondo intero, lo dico alla destra, lo dico alla sinistra, noi non riusciremo a avere un servizio di bus navette, le persone anziane, la nostra popolazione, anche quella di Borgomanero, diventa vecchia e fa fatica ad andare al supermercato, perché è lontano, perché è vero, consigliere Faggiano, 3 minuti in macchina, ma a piedi sono un quarto d'ora, è un dato di fatto, con le borse non ci sono soluzioni. Io mi auguro un giorno di vedervi in maggioranza e io mi auguro di essere in opposizione, ci diremo le stesse cose girate al contrario, questo è un dato di fatto, lo sapete, sono molto obiettivo su queste cose. Io invece voglio ringraziare perché ci sono zone della città che sono nel completo degrado. E quindi adesso noi faremo una variante, questa variante darà la possibilità, quindi daremo la possibilità a questa ditta di realizzare, di andare a riqualificare una zona che oggi conta una cubatura di 12.000 metri quadrati, verrà ristretta a poco più di 2.000, 3.000, quanti sono? Okay, quindi veramente arriviamo a una situazione decisamente più piccola, una buona riqualificazione, curata anche in commissione, perché a questi signori qua abbiamo stressato la vita, loro l'hanno stressata a noi, perché la prima cosa che voglio sottolineare, io ho rischiato di mandarli a quel paese la prima volta che li ho visti, no? Ok, benissimo, però siccome mi parlavano di riqualificazione di una zona completamente abbandonata, perché è lì abbandonata, la gente che abita lì, Pinocchio, ristorante, dice che cominciano a uscire anche i topi, escono, quindi voglio dire, la situazione è un po' imbarazzante, ma ci sono anche altre zone che seguiranno, e mi auguro molto velocemente, con altri tipi di strutture, la nostra città, la nostra riqualificazione, per esempio dove c'è il mulino Saini, è preoccupante quella situazione, veramente un degrado totale, e io non mi metterò contro, io ho solamente 2 anni, ma non mi metterò contro, e io credo che quel supermercato, l'ennesimo supermercato, come dite voi, certo, però tutti concentrati in una zona, quelle scelte non le ha fatte la mia amministrazione, che ringrazio, le hanno fatte altre amministrazioni, non entro nel merito, l'ha fatto, ha votato, non ha importanza, ci sono realtà sul nostro territorio, tutte vicine, non siamo stati nemmeno capaci di distribuirle sul nostro territorio. e oggi ci veniamo a lamentare che andiamo a creare un qualcosa per un quartiere. Io credo che non sia così. Io credo che i nostri commercianti, quelli che sanno fare i commercianti, nel centro storico di Borgomanero rimangono, perché comunque vendono prodotti completamente diversi da quelli che vende un supermercato. Io la frutta non la vado a prendere all'Esselunga o altri nomi, scusate, non devo farlo, o all'MD, ma vado in un negozio che mi vende un prodotto di qualità. Io credo che siano queste le scelte da fare, però, ripeto, ognuno ha la sua idea. Io quello che faccio fatica a condividere, perdonatemi, è questa pubblicità contro la nostra amministrazione che viene fatta sui giornali. Io difenderò sempre il centro storico, credo di averlo fatto, continuerò a farlo finché non ci saranno le condizioni per chiuderlo. Non lo chiuderò, continuo a dirlo, lo dico per la 106esima volta in questo consesso. Io il centro storico di Borgomanero non lo chiuderò mai se non cambiano le condizioni. Oggi non ci sono le condizioni. A Borgomanero mancano i parcheggi, bisogna farli, ci vogliono i soldi. Bisogna cercarli, li stiamo cercando. E questa è una motivazione. Quindi io il centro storico lo difenderò sempre e non mi sento sicuramente in colpa di aver dato la possibilità, grazie alla mia amministrazione, di aprire un supermercato in una zona che probabilmente serve. Grazie.
Grazie signor sindaco. Prego, vice sindaco Zanetta.
Grazie presidente, saluti ai colleghi di giunta, sindaco, ai consiglieri, al pubblico presente che ci segue da casa. Il mio intervento, perché vabbè, è il dibattito, è giusto, ognuno ha le sue posizioni, quindi uno può essere favorevole o contrario, però noi siamo, almeno io sono favorevole e vorrei anche spiegare perché lo sono, perché altrimenti rimarrebbe solo una posizione di contrarietà, condivisibile o non, ma quantomeno lasciatemi dire, perché io credo invece che in quella zona sia necessario che ritorni un supermercato. E lo dico come assessore alla polizia locale, ai vigili, un po' magari anche poco prima la viabilità. Ho abitato in quelle parti e credo anche Roberto, ti ricordo, avevamo le 5GM, prima 5GM, poi Borgo 2, poi in fondo a Cureggio, non mi ricordo più se era la Tigros o comunque c'era un altro supermercato, e poi hanno chiuso e hanno lasciato non un quartiere, un pezzo di un territorio, e poi mi piace definire Borgomanero, vabbè, magari terzi per abitanti, ma siamo sicuramente secondo capoluogo della provincia e questo non ce lo toglierà nessuno. Borgomanero ha di prima cintura 33.000 abitanti, siamo noi siamo 52.000, se contiamo la seconda cintura non so, saremo 70, 80, non so altro che. Ma appunto la prima cintura di Borgomanero è formata da 33.000 abitanti, oltre a noi siamo 21.000. Ma tutto quel quartiere e quei comuni di quell'asta che devono andare a fare la spesa e magari non per forza vanno in un discount, ma vogliono magari andare in un supermercato, non fanno 500 metri, attraversano tutta la città. Perché ci devono arrivare? Perché purtroppo, come diceva il sindaco, quando sono stati pensati, hanno pensato, non me ne prendo la responsabilità, al chilometro lanciato del supermercato. Infatti tutti in sequenza, su un'asta unica, trafficatissima, e che prevede solo lì tutta una serie di ipermercati, supermercati o centro commerciale. Poi guardo Vittorino, nel 94 eravamo qua, 95, 96, sono passati 30 anni, e le battaglie che abbiamo fatto perché non si aprisse il primo vero centro commerciale, come si intendeva, cioè quindi quello con i negozi all'interno, con le preoccupazioni delle ricadute sul centro storico. E poi, vabbè, centro-destra è andata a casa e la storia poi la conosciamo tutti. Ma in quell'area ritenere che un supermercato di medie dimensioni, ce ne sono sempre stati due, non possa essere utile non solo al quartiere, ma al territorio che gravita intorno alla nostra città, secondo me, io credo che lo sia. Credo che lo sia perché se le persone evitano magari di transitare per tutta la città per andare dall'altra parte dove ci sono gli ipermercati e i supermercati, probabilmente avremo anche un po' meno di traffico in giro, meno necessità di parcheggio, se li mandiamo tutti in centro è un delirio e magari anche un po' meno inquinamento. Cioè prima ci si fermava, prima le persone non avevano la necessità di attraversarci fino quasi a Gozzano per trovare un supermercato. Li avevamo lì e forse distribuire i centri di servizio sul territorio magari era qualcosa che avremmo già dovuto pensare o avrebbero dovuto pensare in ambito di pianificazione prima, perché se ho servizi magari evito di prendere la macchina, magari ci vado in bicicletta, magari ci vado a piedi o quantomeno evito di andare in giro con la macchina per tutto il territorio, con tutti gli annessi e connessi che tante volte ci diciamo anche qua, perché comunque spostarsi vuol dire creare traffico, vuol dire creare inquinamento, vuol dire creare situazioni anche magari di pericolo. Io personalmente sono convinto che poter tamponare, cioè avere alle porte della città un servizio che non guarda solo a Borgomanero, ma guarda tutto un territorio, che guarda Borgomanero come ha sempre fatto come città capofila, possa essere utile per loro, utile per i nostri cittadini e utile per la nostra città. E essendo un supermercato, la ricaduta sul negozio, sul commercianti, non ce la vedo tanto, stante il fatto che chi serve il centro storico lo fa con altre tipologie di clienti e di prodotti, e che sicuramente non è che parto da Fontaneto o dal Piano Rosa, per magari può anche essere, però se cerco l'eccellenza ci sono tante piccole botteghe a cui magari andiamo anche noi, frequentando anche i supermercati. Quindi io credo davvero che possa essere utile a mitigare il traffico, a mitigare l'inquinamento e a dare un servizio a una parte fondamentale e importante della nostra città e delle cittadine, dei comuni che sono a noi vicini. Grazie a tutti.
Grazie, signor Vice Sindaco. Se ci sono altri interventi, prego, consigliere Bellone. Vale anche come dichiarazione di voto?
La dichiarazione di voto l'ho già fatta prima. Io, siccome sono stata un po' così istigata dal signor Sindaco, su cui litighiamo sempre su questa questione, non vorrei uscire da seminato, ma solo una cosa perché l'ha detta. Lui ha detto: io non chiuderò mai il centro. Chiaramente ognuno ha il suo modo di pensare e lui mi dice non ci sono le condizioni per chiuderlo. Io più volte ho detto che possono essere analizzate queste possibilità e anche, però quello che non riesco a capire è proprio la domenica pomeriggio, per cui non ci sono le condizioni, cioè quando è già chiuso fino all'una e poi uno esce da messa, come l'ho detto più volte, alle macchine che gli passano sui piedi, cioè quali sono le condizioni diverse dalla domenica pomeriggio alla domenica mattina, che tra l'altro i negozi sono pure chiusi, quindi non possono nemmeno lamentarsi che le macchine arrivino davanti al loro ingresso. Per cui credo che questa sia una cosa che si potrebbe anche valutare. Grazie.
Grazie, consigliere Bellone. Se non ci sono altri interventi, passerei alla dichiarazione di voto. Prego, consigliere.
Buonasera, grazie Presidente. Buonasera a tutti, signor Sindaco, Giunta e colleghi consiglieri e a chi ci segue da casa. Io volevo... Non aggiungo nulla perché comunque sono già state dette un sacco di cose, dico soltanto che la mia dichiarazione di voto sarà positiva, proprio perché sono convinta che appunto in quella zona un supermercato possa essere strategico. Ho parlato anche con gente che si reputa molto soddisfatta del progetto, che abita in quella zona e che quindi è convinta che possa dare un plus a una zona a cui sono stati tolti gli altri supermercati soprattutto per la convinzione che la grande distribuzione non si scontrerà mai totalmente con il negozietto del centro storico, come è già stato detto da altre, perché sono due prodotti e due fasce di prezzo completamente diverse, quindi le famiglie si scontrerebbero con due situazioni differenti, per cui il mio voto sarà assolutamente positivo.
Grazie, consigliere Poletti. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione della delibera
numero 2, con oggetto permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14,1 bis del DPR 380/2001, valutazioni in ordine di sussistenza del pubblico interesse e assenso alla deroga richiesta dalla società Tigros S.p.A. in qualità di utilizzatore e dalla società Flecchia S.r.l. in qualità di procuratrice della società Liola S.r.l. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Do l'esito della votazione. 14 favorevoli, 12 favorevoli, 3 contrari e 0 astenuti. Passiamo subito alla immediata eseguibilità della delibera. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Scusate, c'è da rettificare perché è uscito il consigliere Porcu.
No, ha votato.
No.
Sulla prima ha votato.
Per cui nella delibera c'erano 11 favorevoli, 3 contrari e 0 astenuti. Per l'immediata eseguibilità ci sono 0 astenuti, 3 contrari e 14 favorevoli. Passiamo alla proposta di delibera numero 3, con oggetto interrogazione presentata dai consiglieri Fagiano Roberto e Biondelli Sonia, protocollata in data 25/3/2025 al numero 13.905 del 2025, relativa al bilancio preventivo 2025 della Fondazione Marazza. Prego, consigliere Fagiano.
Grazie. Oggetto, bilancio preventivo 2025 Fondazione Marazza. In data 12 febbraio 2025 si è riunita la Commissione Permanente numero 2 con all'ordine del giorno la relazione sulle attività della Fondazione Marazza. Tra i documenti allegati alla convocazione è stato presentato il bilancio di previsione per l'anno 2025, rilevando che da tale documento si evidenzia una perdita di 32.298 euro e considerando che la Fondazione Marazza ha registrato perdite pari a euro 24.116 nell'esercizio 2021, perdite pari a 45.118 nell'esercizio 2022 e perdite pari a 27.583 nell'esercizio 2023, considerando che il Comune di Borgomanero contribuisce positivamente al bilancio della Fondazione Marazza con oltre 200.000 euro, gli iscriventi consiglieri interrogano il sindaco e gli assessori competenti al fine di conoscere quale valutazione registrano rispetto all'andamento economico-finanziario della Fondazione, di cui il Comune detiene il 100% delle quote di partecipazione. Grazie.
Quando è l'interrogazione, l'assessore D'Alsesia.
Buonasera, buonasera a tutti i presenti. Risposta all'interrogazione protocollata in data 25 marzo 2025 al numero 13.905/2025 relativa al bilancio preventivo 2025 della Fondazione Marazza. In esito all'interrogazione in oggetto si specifica quanto segue. La Fondazione Marazza è una fondazione istituita per disposizione testamentaria dall'illustre cittadino borgomanerese onorevole avvocato Achille Marazza, la cui personalità giuridica è stata legalmente riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1970, numero 1319. E quindi un ente autonomo il cui patrimonio viene designato al perseguimento di uno scopo di utilità sociale sottoposto alla vigilanza della Regione Piemonte. Il Comune di Borgomanero concorre annualmente a sostenere le attività della Fondazione Marazza con un proprio trasferimento corrente pari a 210.000 euro. I bilanci consuntivi della Fondazione Marazza negli anni 2021, 2022 e 2023, nonostante un'ottima situazione patrimoniale di liquidità, hanno chiuso con un disavanzo in negativo. Tale situazione si è verificata in particolare a causa dell'aumento dei costi delle utenze nel periodo successivo al Covid. Nel corso della commissione consigliare numero 2, convocata lo scorso 12 febbraio 2025, il presidente Marco Croce, il direttore Giovanni Cerutti e il revisore dei conti, dottoressa Barbara Mora, hanno illustrato ai presenti l'andamento economico-finanziario degli ultimi anni dell'ente, evidenziando come il consuntivo dell'anno 2024 chiuderà con un pareggio di bilancio, nonostante quello di previsione, come per l'anno 2025, evidenziasse una perdita di circa 32.000 euro. Nell'ultima convenzione, peraltro, si è stabilito che Fondazione Marazza debba presentare al Comune un preconsuntivo tra i mesi di ottobre e novembre di ogni anno, al fine di consentire e di verificare, fatte salve le disponibilità del bilancio del Comune, di intervenire con eventuali contribuzioni straordinarie. Tale intervento, sino ad ora, non è stato necessario. A ciò si aggiunga che per ciò che concerne i disavanzi degli anni passati, la Fondazione avrebbe potuto assorbirli attraverso il proprio vasto patrimonio o attraverso la propria liquidità, ma il CDA ha deciso, concorde l'assessore competente, di non provvedere per ora in tal senso, al fine di verificare nel medio periodo il trend relativo all'andamento finanziario. Con le fatte premesse si conferma come l'amministrazione comunale tenga costantemente monitorata la situazione finanziaria di Fondazione Marazza, che ad oggi non palesa alcun rischio di natura economico-patrimoniale, supportandone costantemente le iniziative, poiché la considera un imprescindibile strumento di divulgazione della cultura e di supporto della vita della nostra comunità. Aggiungo un appunto che quando è stata scritta la risposta all'interrogazione, il bilancio consuntivo della Fondazione non era ancora chiuso e deliberato definitivamente. In sede di approvazione di bilancio consuntivo risulta una perdita di 10.000 euro dovuta a un mancato contributo erogato dalla Regione Piemonte. Grazie.
Grazie Assessore D'Alsesia. Prego Consigliere Faggiano.
La domanda, Presidente, dovrebbe essere: si ritiene soddisfatto della risposta? Me la faccio da solo e mi rispondo da solo. No, non sono soddisfatto della risposta, ma non per altro, perché io apprezzo il testo della risposta. Però la mia domanda era conoscere quale valutazione, qua io deduco, non lo vedo scritto, deduco che sindaco e assessore sono soddisfatti. Allora, al netto del fatto, ma questo lo dico proprio da un punto di vista tecnico, al netto del fatto che, magari me lo spiegate in separata sede, non riesco a capire quando si dice che la Fondazione avrebbe potuto assorbire le perdite attraverso il proprio vasto patrimonio o attraverso la liquidità, cioè nel senso che attraverso il patrimonio assolutamente sì, adesso non stiamo a fare una lezione di economia, però attraverso il patrimonio sì, perché vado ad alienare dei beni e incasso dei soldi. Attraverso la liquidità, spiegatemelo, perché la liquidità è già lì, spiegatemelo, perché o c'è della liquidità nascosta per cui ce l'ho fuori dal bilancio, la metto lì, ma il risultato dell'esercizio è un'altra roba. Però il punto è questo, il punto è, dobbiamo metterci d'accordo su una cosa: se io continuativamente, perché non è stato un esercizio, se fosse stato un esercizio è chiaro che, vabbè, può capitare. Se io continuativamente registro perdite, poi adesso ci mettiamo pure il 2024, per motivi che, va bene, non è arrivato, va bene, però pure il 2024 è negativo. Per cui le cose sono due. E lo dico da persona, diciamo, prima ho riconosciuto la competenza dell'assessore sull'urbanistica, mi pregio magari di avere qualche competenza in questo tema. Le cose sono due. Per cui o c'è una gestione che va sistemata, o c'è un contributo da parte del comune che non è sufficiente. Allora, delle due, lei assessore, mi perdoni, deve fare chiarezza, nel senso che o va dall'assessore al bilancio e dice 210.000 euro non bastano, secondo me sono una buona cifra, mi permetto di dire che sono una buona cifra, perciò vengo in sua difesa, assessore. O diciamo che 210.000 euro non bastano, oppure si deve lavorare sulla gestione della fondazione, oppure come fanno tutte tutte le società che ovviamente devono presentare il bilancio e che devono stare in piedi. Oppure io vado a tarare la mia gestione caratteristica, la mia operatività sulla base di quelli che sono, di quelle che sono le mie entrate. Se non so come aumentare le entrate, questa roba qui io l'avevo detta da più anni, adesso sono anche stufo di dirlo. Secondo me quello è un luogo dove si potrebbe organizzare anche magari degli eventi di alto target, per l'amor di Dio, perché poi il direttore, se non mi sbaglio, posso sbagliarmi, ma durante il marzo in rosa ha una persona che tra l'altro molto riuscito, era andata a fare un sopralluogo per fare la lezione di yoga, che poi è stata Loredana, l'assessore Abbate c'era, è riuscita molto bene quella, vero? Vero che è riuscita molto bene il sabato mattina. Mm. Si stava cercando di capire se poterlo fare in salone d'onore e io capisco che il salone d'onore non sia stato dato per quella, capisco più o meno una risposta del tipo sì, ma se lo do a te lo devo dare anche al salumiere, a chi fa i materassi, qualcosa del genere è stato risposto. Poi posso sbagliarmi, mi è stato riportato però vabbè, lo registro. Allora, il punto è questo: uno, o chi si occupa della fondazione fa in modo di aumentare i ricavi. Mi sa che negli ultimi 5 anni non ci hanno sentito molto su questa cosa, anche i matrimoni, ci hanno detto i matrimoni, tra l'altro i matrimoni, io vi faccio complimenti perché l'avevate istituito voi con la giunta Tinivella, e cioè, secondo me era lungimirante, peccato non averne dato seguito. Perciò o aumentiamo i ricavi, ma è semplicissimo, non è che non è un esame di, voglio dire, di ragioneria generale applicata. O aumentiamo i ricavi, o il caro vice sindaco assessore al bilancio Ignazio Zanetta allarga i cordoni della borsa, o chi gestisce il bilancio della fondazione lo sappia adeguare a quelli che sono i ricavi. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego assessore Valsesia.
Grazie. No, prendo atto delle parole del consigliere Faggiano, che non era presente alla commissione del 12 febbraio, ok? È convocata appositamente per far sì che gli organi della in che senso?
Faggiano, non è, altrimenti sembra. Sì, sì. No, perché non viene registrato.
Non è neanche facile coordinare tutti, e quindi quello sarebbe stato il luogo, magari deputato, a fare le domande anche a chi si occupa della gestione della Fondazione Marazza, che ricordo essere un ente autonomo. Cosa ha fatto il Comune? Lei ha citato naturalmente l'assessore al bilancio e giustamente anche, no? Perché nella risposta all'interrogazione si riferisce come l'ultima convenzione abbia messo un alert rispetto alla gestione della Fondazione Marazza e rispetto magari all'eventuale necessità che il Comune possa anche intervenire. Non è stato fatto nulla di tutto questo perché le risultanze, come dicevo all'inizio, del bilancio 2024, quantomeno nella creazione di quello che sarebbe poi diventato il consuntivo approvato, non vedeva nessuna perdita di bilancio. E quindi questo direi che comunque è un motivo, okay, di valutazione positiva della gestione della Fondazione Marazza da parte della CDA, così come della direzione. Questo è. Su alcuni aspetti magari rispetto a quello dei matrimoni è stato detto, ma se non ci sono richieste diventa poi difficile andare a introitare in quel senso. Rispetto al fatto che sia costante comunque la perdita della Fondazione Marazza negli ultimi anni, io ho qui davanti un prospetto dove vedo che nel 2022 le spese di riscaldamento erano pari a 46.725 euro, a fronte di 20.000 euro del 2020 e degli attuali 27.000 euro. Quindi quel periodo successivo al Covid, ahimè, spiace, sembra una giustificazione, ma non è così, naturalmente ha comportato delle perdite dal punto di vista economico. I costi, le assicuro, che sono stati vagliati attentamente nel corso dell'approvazione sia dei bilanci preventivi che consuntivi. Rispetto alla modalità tecnica del fatto di poter assorbire la perdita, io non sono un tecnico, okay, però questa possibilità è emersa, magari ne parleremo in un'altra commissione, in modo che poi anche chi di dovere, di competenza, possa dire quello che è la modalità sulla quale eventualmente lavorare. Ribadisco la bontà del lavoro che viene fatto dalla Fondazione Marazza, che comunque non è fine se stesso, perché ricordo che la Fondazione Marazza è a supporto di tutta la comunità, okay, attraverso il sistema bibliotecario e attraverso anche la messa a disposizione gratuitamente dei locali. Lei prima ha citato un esempio rispetto al fatto del diniego dell'utilizzo del salone d'onore per fare dello yoga. Okay. Su questo, voglio dire, ci sono altri spazi, perché è stato detto che sarebbe stato messo a disposizione la fonoteca, che mi sembra altrettanto adeguata, se non di più, rispetto a un'iniziativa di quel genere. E lei ha citato questo caso nello specifico, come dire, implementiamo anche i ricavi. Ricordo che quella era una manifestazione gratuita e che l'associazione che è venuta a promuovere questa iniziativa in Fondazione Marazza non ha versato alcunché. Grazie.
Grazie Assessore Valsesia. Passiamo alla proposta di delibera numero 4, che ha come oggetto la mozione presentata dai consiglieri Biondelli Sonia, Fagiano Roberto Cataldo, Bellone Nicoletta e Zanetta Valentina. In data 28/4/2025 al numero 18.884 del 2025 per l'istituzione dei parcheggi riservati alle donne in dolce attesa. Prego, consigliera Biondelli.
Grazie mille Presidente, buonasera a tutti. Mozione per l'istituzione di parcheggi riservati alle donne in dolce attesa. Premesso che le donne in stato di gravidanza nel corso della gestazione affrontano numerosi cambiamenti fisici e psicofisici che possono comportare difficoltà nella mobilità e nella realizzazione di attività quotidiane, come lo svolgimento di esami, visite mediche, servizi postali e altre incombenze quotidiane. In molte occasioni l'accesso ai servizi presenti nel territorio comunale di Borgomanero è ostacolato dalla carenza di posti autodedicati, a discapito della sicurezza e del benessere delle donne in gravidanza. Le difficoltà legate al parcheggio non solo aumentano lo stress per le donne in dolce attesa, ma possono comportare anche rischi per la salute, in particolare nei periodi di caldo estivo o durante gli spostamenti urgenti per motivi sanitari. La creazione di parcheggi riservati alle donne in gravidanza è una misura che può contribuire a ridurre lo stress e favorire un ambiente più sicuro e accessibile per tutte le donne che affrontano questo periodo delicato. Considerato che la creazione di parcheggi dedicati alle donne in dolce attesa rappresenta una misura che favorirebbe l'accessibilità e la fruibilità dei servizi, migliorando la qualità della vita e promuovendo la salute pubblica, altri comuni in Italia e all'estero hanno già attivato iniziative simili con risultati positivi in termini di soddisfazione dei cittadini e miglioramento dell'accessibilità ai servizi, l'introduzione di una tessera di gravidanza valida per l'accesso ai parcheggi riservati, che potrebbe essere rilasciata dalle strutture sanitarie locali, con scadenza al termine del parto, rappresenterebbe un ulteriore strumento di gestione e verifica dell'uso corretto dei parcheggi dedicati. si chiede al Consiglio Comunale di istituire in modo sperimentale dei parcheggi riservati alle donne in dolce attesa nelle zone di Borgomanero maggiormente frequentate da donne in gravidanza, come quelle adiacenti agli ospedali, ai centri medici, alle poste e ad altri uffici pubblici. Di rilasciare alle donne in gravidanza una tessera di gravidanza valida fino al termine del parto che permetta loro di parcheggiare nelle aree a loro dedicate. Di monitorare l'efficacia della misura raccogliendo feedback dalle donne in gravidanza e da altre categorie di utenti, con l'intento di estendere l'iniziativa qualora si dimostrasse utile. Di prevedere adeguata segnaletica verticale e orizzontale per identificare chiaramente i parcheggi riservati e garantirne la fruibilità esclusiva da parte delle donne in dolce attesa. Di sensibilizzare la cittadinanza riguardo all'importanza di tale iniziativa e al rispetto dei posti auto dedicati alle donne in gravidanza, anche attraverso campagne di comunicazione sui canali ufficiali del Comune. Per questi motivi si sollecita l'approvazione di questa mozione affinché Borgomanero possa diventare un esempio di attenzione e di rispetto verso le donne in gravidanza, migliorando l'accessibilità e la qualità dei servizi offerti. Grazie.
Grazie, consigliera Biondelli. Prego, signor Vice Sindaco.
Grazie Presidente, rinnovo i saluti come prima, ringrazio la consigliera Biondelli che ha letto il testo della mozione che ha presentato, avevamo avuto modo già di incontrarci insieme al Comandante di Polizia per approfondire la tematica e volevo fare un attimino un po' un punto, un resoconto, giusto per capire come inquadrare questa questione che ritengo, intanto di ringraziarli per aver sottoposto al Consiglio questo tema perché tocca la quotidianità sicuramente di molte famiglie e posso assicurare che il sostegno alla maternità e più in generale alle fragilità temporanee è un valore che questa amministrazione persegue e condivide pienamente. Però tuttavia è necessario chiarire alcune questioni, consiglieri, di ordine normativo e amministrativo, affinché la risposta del Comune non sia solo simbolica, ma anche legittima ed efficace. Abbiamo avuto modo di discuterne, quindi noi quando ci attiviamo dobbiamo farlo seguendo quelle che sono le regole, in questo caso, del Codice della Strada. Il Codice della Strada, articolo 188 bis, prevede la possibilità per i comuni di istituire stalli riservati a donne in gravidanza o genitori con figli fino a 2 anni. Tuttavia la norma non è ancora attuabile in concreto perché manca il regolamento nazionale che avrebbe dovuto definire 3 cose, quelle che poi state chiedendo nella mozione. Il contrassegno rosa, come deve essere fatto, le modalità di rilascio del contrassegno e i controlli di controllo e sanzione da parte quindi poi della polizia locale. Questo significa che oggi il comune, o credo nessun comune italiano, può sanzionare chi occupa uno stallo rosa, né può rilasciarne un contrassegno valido in questo momento. Attivare parcheggi riservati comporterebbe il rischio di generare aspettative e sicuramente possibili contenziosi, perché non essendo normati, io non posso sanzionarli, non posso neanche mettere un cartello di divieto su uno stallo con una motivazione che oggi non è regolamentata perché chi prendesse comunque una sanzione e venisse parcheggiato farebbe causa al comune e ingenererebbero tutta una serie di contenziosi. Però, come avevamo già anche dimostrato nelle riunioni che avevamo fatto a suo tempo, siamo interessati a capire cosa di alternativo per il momento il Comune potrebbe cominciare a fare se condiviso. E non è lo stallo rosa o giallo con la cartellonistica verticale di divieto che non si può mettere, con il divieto di parcheggio o con delle tessere di utilizzo che non possono essere rilasciate neanche dall'ASE in questo momento, dovrebbe rilasciare il Comune sulla base di quello che viene stabilito a livello nazionale. Però potremmo pensare insieme a un'altra tipologia di di stalli, che sono gli stalli di cortesia. Gli stalli di cortesia sono posti auto segnati non come un obbligo, ma come invito al rispetto e alla civiltà. E sono presenti in tanti comuni italiani. Credo che la maggior parte degli stalli che noi vediamo anche nei supermercati, quando sono rosa, sono stalli di cortesia, in cui si chiede il rispetto della maternità, rispetto di chi lo deve utilizzare, con una cartellonistica che non pone un divieto perché non può farlo normativamente parlando, ma può porre un messaggio che è quello: non occupare questo posto perché non si può usare la parola riservato, ma è dedicato a. Quindi io sono a proporvi di individuare, le già accennate, le aree sensibili che potrebbero essere sicuramente interessate da questo provvedimento, da questi stalli di cortesia: sono l'ospedale, i centri medici, le poste, le farmacie, magari in primis le farmacie comunali, visto che ne abbiamo ancora due, anche se piccole quote, e segnare poi chiaramente dei messaggi che potremo, io inviterei ad andare poi a vederli assieme, il messaggio che vogliamo dare, ma un messaggio che non deve essere solo sullo stallo. È una campagna, come tra l'altro avete anche suggerito voi, da far sì che il Comune promuova l'utilizzo corretto di questi stalli nei suoi social, con i manifesti, ma anche coinvolgendo l'ospedale, coinvolgendo le farmacie, coinvolgendo i luoghi, cioè appendere locandine, manifesti, sensibilizzare magari anche le scuole, dove i nostri ragazzi hanno dimostrato tante volte che, no, interessati di un problema, potrebbero magari anche far sì che, se sono in macchina con i genitori, potrebbero magari essere loro i promotori in primis del rispetto di. Questa è una misura che si può realizzare e che è condivisa, in modo condiviso. Tra l'altro è allo studio da qualche tempo, e credo che poi con la fine dell'estate avremo già i primi dati, e lo dico perché riguarda un po' un progetto al quale sta lavorando la Polizia Locale, che è di riordino generale di tutto quello che riguarda i parcheggi del Comune, i presenti in Comune, intendendo come riordino dove sono collocati, come sono normati. È allo studio la possibilità di fare degli abbonamenti riservati a uno degli abbonamenti in determinate aree della zona. Abbiamo dato mandato già a suo tempo anche di predisporre all'interno di questo progetto l'individuazione di aree 30 che possono coinvolgere, che possono interessare i centri storici cittadini e la zona delle scuole, e l'inserimento anche di parcheggi di cortesia potrebbe essere un valore aggiunto a un programma, a un progetto di riordino che sicuramente ci farà sicuramente migliorare, perché è quello che si vuole, anche l'usufruibilità dei parcheggi e il loro utilizzo. Io se questa proposta può essere condivisa dalla minoranza, chiaramente vi potrei chiedere in questo momento di ritirare la mozione così come è formulata in questo momento, perché non è realizzabile nei suoi contenuti, e di lavorare assieme su due strade. La prima è quella di partecipare a un tavolo che può essere quello dei capigruppo di una commissione, e questo lo decideremo anche con i capigruppo, dove andare a vedere quella che può essere la strategia comunicativa, anche dove, come attivarci per sensibilizzare, perché credo che dovremmo farlo tutti assieme, sia come consiglieri, come amministratori, e coinvolgere il territorio, le scuole e gli uffici pubblici che nella cittadinanza, a far capire che il rispetto delle regole, d'altra parte la gentilezza dovrebbe essere alla base un po' del nostro vivere quotidiano, e tante volte a tutti noi credo che capiti, non so, di alzarsi e lasciare il posto a qualcuno quando si vede che se ne ha bisogno. Dobbiamo lavorare per far capire che quei posti, quando saranno segnati, sono dedicati a chi ne ha bisogno. E quindi, come prima fase, vi direi, lavoriamo per capire dove, come, quando, ma soprattutto per la parte, diciamo, anche comunicativa su come attivarci. ho anche abbozzato, e poi lo potremo anche vedere, un ordine del giorno, perché l'altra diciamo strada che possiamo percorrere, che possono essere fatte entrambe, anzi secondo me dovrebbero essere fatte, è quello che il Consiglio Comunale Unito si appelli al Ministero dei Trasporti per il tramite della Giunta, del Consiglio, dell'Associazione dei Comuni Italiani, affinché questo regolamento venga alla luce il prima possibile, perché qualche anno che la norma è attiva, ma il regolamento manca, e quindi anche uno stimolo di questo genere potrebbe vederci lavorare assieme per sottoporre a nome e coinvolgere magari anche i comuni vicino, farci proattivi nel segnalare comunque una situazione di disagio che crea confusione, perché si parla di istituire un parcheggio che non può essere normato, quindi se uno, come se non lo volessi fare, poi lo faccio, se da multa non la posso fare perché non lo posso vietare, si creano aspettative, credo, che poi dopo creano solo confusione e anche malessere nel chi potrebbe utilizzarli. Ricordo anche che mi piacerebbe condividere con voi in questo tavolo, vediamo quale, lo dicevo prima, la Commissione, il Capigruppo, approfondire anche le tematiche della fragilità, perché ha ragione il consigliere quando dice che le donne in gravidanza hanno necessità in quel periodo, e magari, come dice il codice della strada, anche nei 2 anni successivi alla nascita, di poter magari utilizzare questi stalli nelle vicinanze in modo che possano essere aiutate. Però io ricordo anche, e ne vorrei parlare con voi, che ci sono anche le persone che hanno difficoltà motorie non certificate, ci sono gli anziani in terapia, no? I post ricovero, oppure le persone con difficoltà perché devono recarsi a fare la dialisi piuttosto che la chemioterapia. Io credo che, partendo dai parcheggi ad invito ad essere utilizzati dalle donne in gravidanza, potremmo anche ragionare, per non mischiare troppo, perché nel senso poi alla fine bisogna capire dove, come, quanti ne abbiamo, quanti potrebbero essere segnati, di ampliare questa giusta segnalazione anche alle categorie fragili che, recandosi in determinate zone della città, potrebbero avere necessità di vedersi garantito di trovare un posto che possa magari far sì che sia più agevole, no, il poter anche accedere a quegli edifici nel quale si stanno rivolgendo, che sia l'ospedale, che sia pronto soccorso, il centro medico o anche una farmacia. Credo che noi dobbiamo lavorare sul territorio insieme, perché la cultura del rispetto debba, come dire, essere promossa il più possibile, e quindi da qui la necessità di, secondo me, collaborare, di coinvolgere tutti gli attori che potrebbero farlo, dall'ospedale agli uffici pubblici interessati, interessabili, alle scuole, e anche perché così credo che noi dimostreremo di essere un comune inclusivo, proattivo, e soprattutto lavorando insieme, perché oggi potremo iniziare con uno stallo di cortesia, che è una di cortesia, quindi non prevede, perché non può farlo, un obbligo normativo, ma anche agire assieme per stimolare che questo un giorno possa diventare un gesto di rispetto ad un diritto tutelato. Quindi io chiedo alla consigliera Biondelli se ritiene di voler collaborare insieme in questa strada, e lascio lei la parola, altro non posso che dire. Grazie.
Grazie Vice Sindaco, prego consigliera Biondelli.
Grazie mille, grazie per il riscontro. Quello che proponiamo noi è di eliminare la maggior parte dei punti in questo momento che parlano di normativa e modificare mettendo stalli di cortesia al posto di parcheggi rosa. Togliamo tutto, possiamo tirar su una riga per quel che ci riguarda e mettere stalli di cortesia e presentarla tutti insieme invece che solamente da parte nostra.
Se ci troviamo un secondo, la guardiamo, la leggiamo.
Sì, ci sono proprio dei punti che vanno eliminati completamente, le parti in cui si...
Va bene, se ci possiamo...
Valutate voi. No, certo.
Niente, allora ci fermiamo un attimo. Facciamo capigruppo allora. Possiamo iniziare? Allora, in sede di capogruppo abbiamo deciso di modificare la mozione, per cui la mozione è presentata dal sindaco, che ha con oggetto mozione per l'istituzione di parcheggi di stalli di cortesia alle donne in dolce attesa e a soggetti fragili. Premesso che le donne in stato di gravidanza nel corso della gestazione affrontano numerosi cambiamenti fisici e psicofisici che possono comportarne difficoltà nella mobilità e nella realizzazione di attività quotidiane, come lo svolgimento di esami, visite mediche, servizi postali e altre incombenze quotidiane. In molte occasioni l'accesso ai servizi presenti nel territorio comunale di Borgo Manero è ostacolato dalla carenza di posti auto dedicati, a discapito della sicurezza e del benessere delle donne in gravidanza. La difficoltà legata al parcheggio non solo aumentano lo stress per le donne in dolce attesa, ma possono comportare anche rischi per la salute, in particolare nei periodi di caldo estivo o durante gli spostamenti urgenti per motivi sanitari. La creazione di parcheggi di cortesia alle donne in gravidanza e alle persone fragili è una misura che può contribuire a ridurre lo stress e a favorire un ambiente più sicuro e accessibile per tutte le donne che affrontano questo periodo delicato. Considerato che la creazione di parcheggi di cortesia alle donne in dolce attesa e a soggetti fragili rappresenta una misura che favorirebbe l'accessibilità e la fruibilità dei servizi, migliorando la qualità della vita e promuovendo la salute pubblica. Altri comuni in Italia e all'estero hanno già attivato iniziative simili con risultati positivi in termini di soddisfazione dei cittadini e miglioramento dell'accessibilità dei servizi. Si richiede al Consiglio Comunale di istituire in modo sperimentale dei parcheggi di cortesia riservati alle donne in dolce attesa e ai soggetti fragili nelle zone di Borgo Manero maggiormente frequentate dalle donne in gravidanza, come quelle adiacenti agli ospedali, ai centri medici, alle poste e agli uffici pubblici. Di rilasciare alle donne in gravidanza, la cancelliamo, pure questo. Di prevedere adeguata segnaletica verticale e orizzontale per identificare chiaramente i parcheggi riservati, anche questo. Ok. Di sensibilizzare la cittadinanza riguardo all'importanza di tale iniziativa e al rispetto dei posti auto di cortesia dedicati alle donne in gravidanza e ai soggetti fragili, anche attraverso campagne di comunicazione sui canali ufficiali dei comuni. Per questi motivi si sollecita l'approvazione di questa mozione affinché Borgo Manero possa diventare un esempio di attenzione e rispetto verso le donne in gravidanza e verso i soggetti fragili, migliorando l'accessibilità e la qualità dei servizi offerti. Per cui votiamo questa mozione. Astenuti?
Va bene a tutti, aspetta, fermo.
Astenuti? Contrari? Favorevoli? Della votazione 0 astenuti, 0 contrari e 14 favorevoli. Passiamo ora al punto numero 5, proposta di delibera con oggetto la mozione presentata dai consiglieri Faggiano Roberto Cataldo, Biondelli Sonia, Bellone Nicoletta e Zanetta Valentina in data 12/5/2025 al numero 20.959 del 2025 per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Borgo Manero. Prego, consigliere Faggiano.
Grazie. Mozione per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Borgo Manero. Premesso che lo sport rappresenta un elemento fondamentale per la crescita sana dei giovani, per la coesione sociale e per la promozione dell'identità di una comunità. Il Comune di Borgomanero ha sempre promosso la pratica sportiva e ospita realtà di alto livello, tra cui il College Basketball, una delle principali società italiane per la formazione di giovani atleti nel basket. Il College Basket è riconosciuto a livello nazionale per il proprio settore giovanile, per la partecipazione a campionati di rilevanza e per la valorizzazione del talento sportivo, fungendo anche da polo attrattivo per atleti provenienti da tutta Italia. L'attuale dotazione impiantistica della città, pur svolgendo un ruolo importante, risulta non adeguata alle esigenze logistiche, sportive e organizzative di una società di tale livello, né alla crescente domanda da parte di cittadini e associazioni sportive locali. Considerato che un nuovo palazzetto dello sport rappresenterebbe un investimento strategico per il futuro della città, sia dal punto di vista sportivo che economico e sociale. Tale struttura potrebbe ospitare eventi sportivi nazionali e internazionali, generando ricadute positive in termini di indotto turistico, promozione del territorio e opportunità lavorative. La presenza di un impianto moderno permetterebbe di incentivare la pratica sportiva tra i giovani, di migliorare l'accessibilità per persone con disabilità e di dotare la città di un'infrastruttura polivalente per eventi scolastici, culturali e comunitari. Il Consiglio Comunale di Borgomanero impegna il Sindaco e la Giunta a valutare la fattibilità tecnico-economica della costruzione di un nuovo palazzetto dello sport anche attraverso la predisposizione di uno studio preliminare, a individuare possibili aree idonee alla realizzazione dell'opera, privilegiando soluzioni facilmente accessibili e sostenibili dal punto di vista ambientale e urbanistico, a coinvolgere le associazioni sportive locali, in particolare il College Basket, nel processo di definizione delle esigenze funzionali e operative della futura struttura, a ricercare finanziamenti pubblici e privati, inclusi fondi europei, regionali e sponsor locali, per la copertura dei costi del progetto, a promuovere, ove possibile, forme di partenariato pubblico-privato per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto. Borgomanero merita una struttura sportiva all'altezza delle sue ambizioni e del talento che coltiva. Questa mozione vuole rappresentare un primo passo concreto verso quel futuro. Grazie.
Grazie, consigliere Fagiano. Prego, assessore Elisa Zanetta.
Grazie. Condividiamo completamente le premesse di questa mozione, tanto che quello che ci viene richiesto di fare nei 5 punti è quello che stiamo in questo momento facendo, ma in questo momento con determinate azioni, ma da sempre. Abbiamo già discusso qua di un palazzetto per la partecipazione a un bando PNRR, e velocemente le passo in rassegna, chiedendo poi appunto il ritiro della mozione, perché l'impegno che stiamo mettendo proprio ai punti richiesti è effettivo, insieme agli uffici, insieme all'amministrazione, insieme alle associazioni, tutte le associazioni sportive, perché siamo consapevoli che oggi la città di Borgomanero e limitrofi, perché anche qua torniamo a quanto discusso prima, le nostre associazioni sportive danno un grandissimo servizio, fanno un grandissimo lavoro, ma per un bacino di utenza molto più ampio del comune di Borgomanero, arrivo a tutta l'alta provincia, direi. Quindi siamo assolutamente consapevoli come oggi le strutture a disposizione sportive siano assolutamente al limite. Ovviamente c'è stato un grande lavoro sempre nella manutenzione, quindi è quello che cerchiamo da sempre, si cerca di fare, di tenerle in funzione, di permettere che vengano utilizzate al meglio, ma oggi con i numeri dei ragazzi e delle ragazze che gravitano intorno a tutte le discipline che su Borgomanero sono presenti, è veramente molto molto elevato. Poi eventualmente anche il mio collega assessore allo sport potrà intervenire in tal senso. Quindi sappiamo benissimo che Borgomanero si merita una struttura multifunzione che possa accogliere più sport, più discipline, più associazioni e anche eventi di livello nazionale e internazionale, come già si stanno svolgendo in quelle che abbiamo. Quindi valutare la fattibilità chiudo dicendo che in questo momento noi abbiamo partecipato al bando sport. Vorrei dire anche un'altra cosa. Costruire oggi una struttura come un palazzetto dello sport è molto complesso. Complesso perché i bandi e i finanziamenti spesso non sono finalizzati a questo. sono finalizzati al recupero delle strutture esistenti, all'efficientamento energetico delle strutture esistenti, nuove strutture. Io sono 7 anni che faccio l'assessore ai lavori pubblici e ho sempre cercato di trovare la possibilità di ogni genere di bando che passava, anche caricando gli uffici all'inverosimile. È la prima volta quest'anno con sport e periferia, a parte il PNRR di cui avevamo appunto discusso, e PNRR è tutto un caso a parte, è la prima volta che esce un bando dedicato alla nuova impiantistica sportiva. Quindi la prima volta in 7 anni e io ho colto l'occasione. Quindi abbiamo predisposto una fattibilità tecnico-economica da presentare, un progetto non è una fattibilità, è un preliminare, uno studio di fattibilità per la partecipazione al bando sport e periferie che si è chiuso un mesetto fa, ancora non abbiamo l'esito. Avevamo già partecipato a sport e periferie con altri progetti, ma non di nuova realizzazione perché non lo permettevano. Come vi dicevo, quindi le linee sullo sport sono spesso molto complicate e prevalentemente finanziano mutui. Quindi, e noi abbiamo già, sappiamo benissimo, ne parliamo spesso in sede di bilancio, come oggi per noi sia assolutamente impossibile accendere nuovi mutui, ma per quello che abbiamo in eredità. La fattibilità ha individuato una nuova area rispetto a quella che avevamo ipotizzato in prima battuta con il PNRR. Io non sono fissata sulle idee, abbiamo discusso spesso. La prima ipotesi con il bando PNRR, che non era andato a buon fine, eravamo stati ammessi in graduatoria ma non finanziati, era Santa Cristinetta. Abbiamo poi fatto delle valutazioni ulteriori e ci siamo resi conto che probabilmente quell'area che avevamo identificato non era la più idonea per una costruzione del genere. Abbiamo quindi individuato una nuova area che è stata oggetto appunto del bando di sport e periferie ed è l'area di Santa Croce, l'avrete visto, se ne è parlato sui giornali, anche ieri era sul giornale, e la strategia che è stata messa in campo per la partecipazione al bando vede due linee: una appunto è la realizzazione di un nuovo impianto a Santa Croce e l'implementazione di Santa Cristinetta per la creazione di un polo dedicato al calcio, perché lì era nato il calcio. Oggi l'impianto di Santa Croce ha tantissimi problemi, a partire dagli spogliatoi, dai fondi in sintetico, il fondo in terra, quindi in questo momento è un impianto su cui è necessario intervenire al di là di tutto. E quindi abbiamo deciso appunto di lavorare con un team di progettisti sulla nuova fattibilità. Coinvolgere le associazioni sportive locali? Assolutamente sì, lo abbiamo fatto proprio per sport e periferie, perché una delle basi del bando era, a parte che noi ci colloquiamo tutti i giorni, era appunto quello di coinvolgere le associazioni sportive, quindi abbiamo inserito più discipline, anche questo era motivo di punteggio ulteriore perché l'impianto doveva essere multidisciplinare, ma soprattutto l'obiettivo che ci siamo prefissati era quello di creare uno spazio il più possibile, non rigido, ma modificabile. Quindi la possibilità di avere più campi di allenamento con tribune retrattili, in modo tale che poi per gli eventi di certe categorie le tribune si aprono e quindi il campo ne diventa uno. Quindi è uno spazio multifunzione destinato a più discipline: pallavolo, basket, twirling. Quindi ci sono tutta una serie di discipline che sono rientrate all'interno della fattibilità che abbiamo presentato al Ministero dello Sport. Finanziamenti pubblici e privati, questo è quello che vi raccontavo, ovviamente noi siamo con gli occhi proprio aperti sull'impiantistica sportiva sempre, abbiamo anche un altro bando su cui abbiamo lavorato, che è l'ampliamento dell'impianto Cadorna Via Vecchia, su quello lavoreremo con un altro bando dedicato all'edilizia scolastica. Partenariato pubblico-privato, anche su quello stiamo lavorando. I partenariati pubblici-privati sono uno strumento molto interessante ma anche molto complesso, quindi oggettivamente bisogna uno trovare il privato interessato a investire e poi lavorare molto sulla formulazione del partenariato vero e proprio. Quindi tendenzialmente le richieste che ci vengono fatte con questa mozione in questo momento sono tutte da tempo anche sul tavolo dell'amministrazione, quindi questa è la mia richiesta appunto di ritirarla. Ecco.
Grazie Assessore Elisa Zanetta. Prego Consigliere Fagiano.
Sì, anche perché l'assessore mi ha fatto una richiesta, perciò mi sembra. L'assessore mi ha fatto una richiesta, perciò mi sembra corretto e educato rispondere. La ringrazio per così, per averci fatto un excursus e per aver rinforzato, perché se andiamo ad ascoltare le sue parole, lei ha rinforzato la mia proposta. Vede, adesso le dico però perché non ritirerò la proposta. Non vengo incontro alla sua richiesta per un discorso di tattica, poco mi interessa, abbiamo dimostrato con la proposta precedente di arrivare a, e anche altre volte abbiamo dato ampia disponibilità al ritiro di mozioni, ricevendo anche promesse poi di successive elaborazioni nuove che non sono arrivate, però questo è un altro discorso. Allora, io chiedo invece il voto su questa mozione per un semplice motivo, perché io non ho dubbi che lei lo voglia il palazzetto dello sport, assessore. Ci confrontiamo da tanto, 7 anni, lo so che lei lo vuole. Però so anche che in uno degli ultimi consigli comunali, quando io avevo evidenziato che i 400.000 euro di soldi destinati al Palacadorna, avevo detto, ma ragazzi, l'ho detto sia in commissione che in consiglio, ho detto, ma se ci mettiamo 400.000 euro nel Palacadorna, allora mi state dicendo che il nuovo palazzetto non si fa più. E lì mi sembrava che ci fosse un po' di discrepanza al vostro interno, cioè che qualcuno lo voglia fare, io lo so, che qualcun altro non sia troppo d'accordo, lo so, sono consapevole sia dell'una che dell'altra cosa. Ed è legittimo, eh? È legittimo. Però, per sbrogliare questa matassa, a me non bastano le promesse. E io la ringrazio per il lavoro efficiente e propositivo che fa. Però qua siamo di fronte a degli atti concreti, che l'atto di volontà deve essere quello per cui io in questo momento ho partecipato al bando molto, con copertura molto parziale. Però, e nel momento in cui quella cosa lì va in porto, mi impegno a trovare gli altri 9 milioni, non so, è da 13, progetto da 13, 4 di fondo, oppure faccio un'altra cosa e mi impegno. Allora, lo dico, tra l'altro, e penso di essere anche, voglio dire, supportato in questo, vado a leggere, perché non è che sto facendo una proposta astrusa. Il 25 maggio del 2022, io, il sindaco Sergio Bossi e la consigliera Nicoletta Bellone abbiamo fatto lì di fianco, no, sotto in sala calendari, il confronto a tre con la stampa. E alla domanda del giornalista, indichi un'opera o un progetto che caratterizza e qualifica il suo programma. Il sindaco Sergio Bossi, che ha stravinto le elezioni, ha detto: adesso al comune tocca puntare su un nuovo obiettivo, questo è un virgolettato, un nuovo palazzetto dello sport di cui hanno bisogno le società e gli appassionati delle discipline sportive. E siccome io sono completamente d'accordo con questa cosa, il presidente del consiglio comunale, consigliere Luigi La Terza, assessore provinciale, alto esponente di quello che oggi
in Italia è il partito con il maggior consenso, ha più volte sostenuto anche sulle sue pagine social dell'esigenza di un nuovo palazzetto. Non sto parlando di figure irrilevanti, sto parlando del sindaco, del presidente del consiglio, che è anche assessore provinciale. Per cui, perché non ritiro la proposta? Perché se quello che mi dice lei, e io ci credo, se quello che mi dice lei, che l'intenzione è quella, questa mozione è un rafforzativo di quello che state già facendo. E quando lei lo realizzerà, potrà vantare che è un suo lavoro. Ma, mi perdoni, siccome da un po' che bazzi con la politica, no? Sarebbe magari anche ora. Però, siccome so che poi le parole volano e i fatti restano, io voglio che la mozione venga votata. Nel momento in cui la mozione viene bocciata, se Borgomanero avrà un nuovo palazzetto, voi potrete dire che la città ha avuto un nuovo palazzetto nonostante la mozione bocciata da quel rompiscatole di Fagiano. Se Borgomanero non avrà un nuovo palazzetto, puntini, puntini.
Grazie consigliere Fagiano. Prego assessore Zanetta Lisa.
Ringrazio l'intervento, però effettivamente la mozione impegna il sindaco e la giunta a fare cose che sono state fatte con atti, delibere di giunta, cioè valutare la fattibilità tecnica è stata approvata con una delibera di giunta. Cioè lei mi sta chiedendo di votare una cosa che abbiamo già fatto e lei se fosse qui al mio posto e io lì e le chiedessi questa cosa non l'accetterebbe, non l'accetterebbe, perché individuare possibili aree idonee, le ho detto che è stata individuata, a coinvolgere associazioni sportive all'interno della relazione approvata con delibera di giunta e inviata al Ministero ci sono i nomi delle associazioni coinvolte, i numeri dei... a ricercare finanziamenti, abbiamo provato PNRR, abbiamo provato sport e periferie più volte, tentiamo il Cadorna, certamente il Cadorna, quei soldi sono lì da moltissimi anni, poi servono anche da mantenere all'interno, proprio perché quando escono le possibilità dei bandi bisogna avere delle opere all'interno del triennale, perché te lo chiedono come prerogativa, quindi... Il Cadorna ha necessità di interventi, abbiamo un progetto finanziato con PNRR per cui il Comune di Borgomanero non ha speso un euro per l'ampliamento, abbiamo appena presentato sull'edilizia scolastica perché quello è un impianto allegato, legato alle Gobetti, quindi ha un codice legato all'edilizia scolastica, quindi presenteremo alla Regione, abbiamo presentato il dimensionamento dell'edilizia scolastica alla Regione, usciranno i bandi e noi presenteremo il Cadorna all'ampliamento alla Regione, quindi anche questo di ricercare finanziamenti, le dico che con atti pubblici, con delibere di giunta dove approvano i progetti. Io devo essere sincera che veramente si metta nei miei panni, nei nostri panni, cioè se lei fosse qui non l'accetterebbe questa mozione. O viene cambiata, continuare, ma così, cioè, sono cose che abbiamo fatto, che stiamo facendo proprio con atti pubblici.
Grazie assessore Elisa Zanetta. Prego consigliere Fagiano. Prego, assessore Valsesia.
Grazie. Sottoscrivo tutto ciò che ha detto la collega Elisa Zanetta, perché ha narrato esattamente quello che è stato fatto sino ad ora e che è stato fatto attraverso gli atti. Mai come negli ultimi anni stiamo parlando di creare un'altra struttura a Borgomanero idonea ad accogliere non solo i ragazzi, magari anche eventi, come diceva Elisa, a livello nazionale e internazionale che comunque si svolgono nei nostri impianti pur con tutti i limiti che abbiamo. Un altro limite che va citato è quello degli spazi, siamo consapevoli, ma aggiungo che la collaborazione con le associazioni è quello che ci consente di lavorare insieme per cercare tutte le vie possibili e immaginabili. Il prezzo di un'opera di questo genere è naturalmente impegnativo, quindi c'è tutta una macchina che si è messa in moto per andare a cercare risorse in tutti i luoghi possibili, e questo lo stiamo facendo. Io aggiungo solo una cosa per ringraziare effettivamente il lavoro, vabbè, della Giunta naturalmente, ma anche di tutti gli uffici che quotidianamente sulla questione impianti, impiantistica e creazione del nuovo palazzetto dello sport operano e agiscono con noi e insieme alle associazioni. E approfitto anche per ringraziare le associazioni che quotidianamente si fanno, collaborano con noi, ok, e che ci aiutano anche a condividere gli spazi. A oggi sono usciti i bandi per l'assegnazione degli impianti sportivi e nessuna associazione è stata esclusa. Questo è merito di un lavoro quotidiano e costante che noi come amministrazione facciamo. Quindi il suo così ritenere di dover far votare la mozione, secondo me non è un rafforzativo, ma è una forzatura politica.
Grazie assessore Valsesia. Prego signor sindaco.
Grazie presidente. Io ringrazio il consigliere Fagiano per avermi ricordato questa cosa, di questo incontro. Non ricordavo, ma io in campagna elettorale di certo ho detto che faremo tutto il possibile per cercare di realizzare una struttura che è importante per il nostro territorio, non solo per la città, per il nostro territorio. Una struttura che sia adatta e non un pala come c'è lì a Castelvicino, che non verrà utilizzato perché è impossibile da gestire, ma una struttura che sia portata di mano delle nostre associazioni. Io non posso far altro che ringraziare veramente gli uffici, ringraziare la Giunta, ringraziare l'assessore, perché va ringraziato l'assessore, i consiglieri che sono adoperati, che si stanno adoperando per fare quello che lei ha sottolineato, consigliere Fagiano. Mi perdoni, lei ha detto sono insomma scafato nella politica, sono anni che fa politica. Questa qua non è un rafforzativo. Questo non è un rafforzativo, mi perdoni consigliere, ma questa qui è veramente una forzatura politica dove uno vuol metterci un cappello su una cosa che sono mesi, per non dire forse più di un anno, che la nostra amministrazione sta lavorando per cercare di portare a casa questo risultato per la nostra comunità. E io chiedo ai consiglieri, siccome è una cosa che stiamo già facendo, la stiamo già facendo, invito ad andare a vedere gli atti che sono stati fatti, ok? E chiedo di votare contro questa mozione se non viene ritirata. Grazie.
Grazie signor sindaco. Visto che sono stato tirato in causa, posso... Niente, mai come in questo periodo tutta la maggioranza, per cui possiamo fare l'appello di tutti i consiglieri, è unanime per il discorso della costruzione di questo luogo dove far coincidere le esigenze sportive e le esigenze anche degli eventi. Per cui giustamente è stata una delle cose che in campagna elettorale abbiamo detto come partito, come Fratelli d'Italia, abbiamo sostenuto fortemente questo, che si realizzasse queste cose. Però sinceramente posso veramente garantire, possiamo garantire che tutti a livello unanime questa volta qua vogliamo portare avanti questa importante opera, perché Borgonero, e non solo Borgonero ma anche le città che ruotano intorno a Borgonero, hanno bisogno, hanno l'esigenza di avere una struttura così importante. Per cui questa volta qua possiamo dire veramente che noi possiamo fare da garanzia che questo passo è un passo che viene fatto a livello unanime e non c'è nessuno dell'attuale maggioranza che ostacola o che non vuole la realizzazione di questo qua. Questa volta qua tutti, facendo l'appello, siamo tutti convinti e vogliamo farlo per il bene dei nostri figli, dei nostri nipoti, perché da oltre 30 anni si parla di palazzetti a Borgomanero, abbiamo perso tante squadre che potevano tranquillamente giocare nel nostro territorio, abbiamo delle eccellenze in tutti gli sport, dalla ginnastica al twirling al basket, per cui oggi più che mai abbiamo bisogno di questo palazzetto. Grazie.
Prego, consigliere Bertone.
Sì, grazie Presidente. Sarò brevissimo. Io ho sentito sia l'intervento dell'assessore Zanetto, ho sentito sia l'intervento dell'assessore Valsese, del consigliere Faggiano, ho letto attentamente la mozione e devo dire che è una mozione che rispecchia in pieno quello che appunto l'amministrazione sta facendo. Io mi aggancio a quello che ha detto l'assessore Zanetta. È una mozione che, così com'è, e qua accolgo anche quello che è l'appello del sindaco, a livello politico non si può votare a favore, ma semplicemente perché sarebbe come dire l'amministrazione non sta facendo queste cose che vengono richieste. Dal momento che l'amministrazione è anni che porta avanti una politica di continuo ricerca di fondi attraverso bandi, attraverso sponsorizzazioni, e vediamo il risultato concreto sul territorio, tantissime opere che oggi sono state realizzate a Borgomanero, dalla riqualificazione dei parchi, alla ristrutturazione delle scuole, dalla viabilità, cioè tantissime, quasi tutte penso, le opere pubbliche che sono state portate avanti in questi anni, sono state portate avanti proprio perché si è attinto anche a fondi esterni rispetto a quelli della consueta, diciamo così, del bilancio consueto del Comune. E questo lavoro ha permesso non solo di realizzare le opere da una parte, ma dall'altra di diminuire costantemente anche i debiti che il Comune aveva verso gli istituti di credito. Quindi io lancio una proposta, rilancio una proposta che ha, poi vediamo se si vuole condividere, che ha messo sul campo l'assessore Zanetta, che è quella di modificare magari questa mozione dicendo si incentiva l'amministrazione a continuare a fare il lavoro che sta già svolgendo e nel caso, e magari se si può, così, se unanimemente si decide di modificare questa mozione in una maniera tale che si dia il giusto riscontro al lavoro che sta facendo l'amministrazione, bene, può essere votata, ma se invece la mozione risulta immodificabile, per così come è presentata, anch'io mi sento di accodarmi alla proposta del sindaco di non votare questa cosa. Grazie.
C'è qualche altro intervento? Prego, consigliere Faggiano.
Grazie. Ho preso appunti. Parto dall'assessore Zanetta. Elisa, io ho colto la passione con cui l'assessore difendeva il suo lavoro, ma io lo so, e quasi mi aveva convinto la sua passione, quasi mi aveva convinto. Sai invece perché non ritirerò? No, scrivevo. Ma lei quasi mi aveva convinto, assessore. Però poi ho sentito parlare di forzatura politica, di mozione che a livello politico non può passare. Ma noi qui siamo anche a fare questo, eh? Noi qui siamo anche a rappresentare un qualcosa, a lasciare un testamento futuro. Perciò io mi ero quasi intenerito, ero quasi convinto a farlo un passo, e invece non lo farò. E voi voterete no? È certo che voi voterete no. E resterà agli atti che la mozione per la realizzazione non è passata. Quando voi, se voi lo realizzerete, l'avrete fatto voi. Se non lo realizzerete, non ci sarà niente in cantiere, io potrò dire che questa mozione è stata bocciata. Perché, vede, no, ma a me spiace per lei, assessore, perché lei aveva toccato le leve giuste, non l'aveva messa sull'aspetto politico, l'aveva messa sull'aspetto magari più pratico, aveva toccato le leve giuste. E poi qualcuno ha voluto parlare di forzatura politica, qualcuno ha voluto parlare di mozione politica che non può passare. Va bene, cioè, mica su, cioè azione, reazione, azione poi io, insomma. Ad ogni azione, reazione. Ogni azione ha una conseguenza, ogni conseguenza ha un'eredità futura. E, Presidente, lei mi dice che ho la sua garanzia, ma la sua garanzia per me è il suo voto, è mica la sua parola. Cioè, per me c'è, cioè, qui quando proponiamo, discutiamo una delibera, poi la votiamo, non è che diciamo vabbè, la farò. No, la votiamo. Mi astengo, sono contrario o sono a favore. Per cui la mia garanzia del suo impegno per la realizzazione del nuovo palazzetto è quando lei chiederà chi è a favore, la sua manina alzata. Come fece durante il mio primo atto nel 2018 presentato? Andò contro tutta la maggioranza per essere coerente con un ordine del giorno che io avevo presentato, che voi avevate deciso di votare, che poi qualcuno ha fatto cambiare idea, e lei coerentemente aveva votato, poi forse ci aveva anche rimesso il posto al Presidente del Consiglio. Però, al netto di questo, la mozione non viene modificata, non viene ritirata, non passerà. Pazienza.
Grazie, consigliere Fagiano. Prego, assessore Zanetta Lisa.
Velocissimo, io quello che chiedo, ovviamente, nei successivi passaggi che ci saranno a questa votazione, che saranno anche pubblici, quello che ho detto prima nella mia secondo intervento, ovvero che si dia atto che ci sono delibere di giunta di approvazioni, di progetti, di fattibilità, di palazzetto. Quindi, grazie.
Grazie, assessore Lisa Zanetta. Prego, signor Sindaco. Prego, consigliere Vittorino Moia.
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Ma io, sinceramente, non vedo il motivo per cui non lo deve ritirare. Tutto quello che sta facendo il nostro Sindaco, la giunta di questo palazzetto, penso che l'unica cosa da fare è ritirarla. Basta. E il mio voto
prego,
sarà...
Consigliere Moia. Prego, consigliere Zanetta.
Sì, buonasera a tutti, mi allineo alle parole del collega Moia. Il Comune sta andando avanti con i lavori, ha fatto tutto quello che si poteva fare, quindi visto che la mozione non viene ritirata, anche il nostro voto sarà contro.
Consigliere, prego, consigliere Poletti.
Sì, anch'io mi allineo a quanto detto dai colleghi consiglieri, credo che appunto siano state date le motivazioni più precise e specifiche possibile su quello che si sta già facendo, sembra che appunto questa mozione vada assolutamente a sottolineare l'ovvio, quindi non ha assolutamente senso votarla, per cui il mio voto sarà contrario.
Te consigliere Poletti, prego consigliere Bertona.
Sì, grazie Presidente. Io a volte invidio la dialettica che ha il consigliere Fagiano, perché ha una dialettica politica pazzesca che riesce a trasformare tutto. Detto ciò, anche il mio voto sarà contrario, proprio perché alla fine mi ha dato conferma al consigliere Fagiano di mettere questa mozione solamente su un piano politico e non di diciamo così collaborazione tutti insieme, proprio perché anche queste dichiarazioni rimangono agli atti come il risultato della votazione. Ribadisco, il mio voto sarà contrario perché, come nel mio intervento precedente, il Comune da anni sta provvedendo a perseguire quella strada che voi avete chiesto in questa mozione, e devo dire che la persegue anche con ottimi risultati, visti anche i risultati di varie realizzazioni, e quindi anche in questo palazzetto lo sport sta portando avanti questa politica, che è una costante di questa amministrazione. Quindi il mio voto sarà contrario, rimarcando però l'ottimo lavoro che sta facendo l'amministrazione nel perseguire determinati obiettivi come da voi richiesto. Grazie.
Grazie consigliere Bertone. Ha chiesto la parola consigliere Panariello.
Per l'ottimo lavoro che stiamo facendo sia la Giunta e gli uffici, noi votiamo contro, cioè nel senso che secondo me stiamo dicendo la stessa cosa, ma non troviamo un punto, cioè una cosa che stiamo lavorando da tanti anni, per cui non credo di ribadire la stessa cosa che stiamo facendo quello oggi.
Consigliere Panariello. Do la parola al signor Sindaco.
Grazie Presidente, siamo in dichiarazione di voto, ma semplicemente perché ero tentato a astenermi su questo punto all'ordine del giorno, ma semplicemente perché così domani avrei visto un altro manifesto con scritto la Giunta Bossi ha bocciato il progetto, o meglio la mozione del palazzetto. È giusto farsi pubblicità, d'altra parte quando ormai si si avvicina alle elezioni e si pensa giustamente alla candidatura a sindaco bisogna fare queste cose. Io quando meno spero e vivamente che i consiglieri di maggioranza quando presentano un'interrogazione, una mozione, il giorno prima non escono con un manifesto, perché questo, credetemi, è veramente scorretto. Grazie.
Grazie, signor sindaco. Passerei alla votazione della proposta di delibera numero 5, che ha come oggetto la mozione presentata dai consiglieri Fagiano Roberto, Biondelli Sonia, Bellone Nicoletta, Zanetta Valentina, in data 12/5/2025 al numero 20.959, per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Borgonero. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Do l'esito della votazione. 0 astenuti, 11 contrari e 3 favorevoli. Passiamo ora alla proposta di delibera numero 6, che ha come oggetto la mozione presentata dai consiglieri comunali Biondelli Sonia, Fagiano Roberto Cataldo, Bellone Nicoletta e Zanetta Valentina, in data 23/6/2025 al numero 28.008 del 2025, per l'introduzione dell'obbligo del corso di sostruzione pediatrica per le educatrici dell'asilo nido comunale delle scuole d'infanzia del comune, con copertura economica da parte del comune di Borgonero. Prego, consigliere Biondelli.
Grazie mille, Presidente. Premesso che la sicurezza dei bambini in età prescolare è un dovere primario delle istituzioni educative e un diritto fondamentale delle famiglie, le manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica possono salvare la vita a un bambino in caso di soffocamento e devono essere conosciute da chi lavora quotidianamente con bambini da 0 a 6 anni. Attualmente non risulta che il Comune di Borgomanero abbia reso obbligatorio per il personale dell'asilo nido comunale Arcobaleno e della scuola dell'infanzia comunale la formazione sulle tecniche di disostruzione pediatrica. In Piemonte la legge regionale 7 del 2017 promuove la diffusione delle tecniche salvavita, inclusa la disostruzione pediatrica, attraverso iniziative formative rivolte al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, ma non impone l'obbligo formale di tali corsi per gli educatori e insegnanti di nidi e materne. Considerato che il decreto legislativo 8108 prevede l'obbligo per i datori di lavoro di garantire la presenza di personale formato al primo soccorso aziendale, compreso nelle scuole, ma tale formazione generica è rivolta agli adulti e non include le specifiche tecniche di disostruzione delle vie aeree pediatriche che richiedono un percorso formativo dedicato e specialistico. La disostruzione pediatrica non è attualmente obbligatoria né inclusa nei programmi standard di primo soccorso previsti per legge, ma è fortemente raccomandati in tutti i contesti educativi con bambini sotto i 6 anni. In altre regioni, come la Lombardia, l'obbligo di formazione sulle manovre salvavita è stato inserito tra i criteri di accreditamento delle strutture educative. Alcuni comuni piemontesi, tra cui Quarona, Moncalieri, Casale Monferrato e Racconigi, hanno autonomamente reso obbligatori o promosso corsi di disostruzione pediatrica gratuiti per il personale educativo, spesso in collaborazione con la Croce Rossa Italiana o altri enti accreditati. A Borgomanero la Croce Rossa Italiana, comitato locale, organizza regolarmente corsi di disostruzione pediatrica rivolti a educatori, genitori e babysitter, ma la partecipazione è su base volontaria e non obbligatoria. La possibilità di finanziare questi corsi con fondi comunali rappresenta un investimento sostenibile e altamente efficace in termini di prevenzione e sicurezza pubblica. Il Consiglio Comunale di Borgomanero impegna il Sindaco e la Giunta a introdurre l'obbligo per le educatrici dell'asilo nido comunale e per le insegnanti della scuola dell'infanzia comunale di Borgomanero di frequentare e completare un corso certificato di disostruzione pediatrica riconosciuto da enti accreditati come la Croce Rossa, Salvamento Academy, eccetera. Garantire la copertura economica integrale di tali corsi tramite risorse comunali, individuando le modalità più opportune, fondi diretti, convenzioni, bandi regionali o fondi per la sicurezza scolastica. prevedere aggiornamenti periodici, almeno biennali, delle competenze del personale educativo in materia di disostruzione e primo soccorso pediatrico. Valutare l'estensione dell'iniziativa anche al personale delle strutture convenzionate paritarie e alla cittadinanza, in particolare ai genitori, attraverso corsi aperti o gratuiti, contribuendo alla diffusione capillare delle tecniche salvavita sul territorio. Grazie.
Grazie consigliera Biondelli. Prego, assessore Cerutti Franco.
Sì, grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Io voglio intervenire in merito della mozione sull'introduzione dell'obbligo del corso di disostruzione pediatrica per le educatrici dell'asilo nido comunale e della scuola d'infanzia comunale con copertura economica da parte del Comune di Borgomanero, perché ritengo fondamentale informare questo spettabile Consiglio Comunale sulle norme, sui dati e sulle informazioni corrette che possono permettere a tutti quanti di fare una valutazione precisa su come delibera riferito alla delibera in oggetto. Premesso, come già dichiarato anche nella mozione, che in Italia e in Piemonte non esiste una specifica normativa che rende obbligatorio il corso di disostruzione pediatrica per quanto riguarda gli asili nido, che la Regione, in base alla legge regionale 7 del 2017, promuove la diffusione di tecniche di primo soccorso e di disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, con particolare riferimento ai contesti educativi dell'infanzia, e quindi non sia un obbligo di legge, ma è fortemente consigliato dalla Regione. Quindi, entrando nell'oggetto appunto della mozione, volevo fornirvi la situazione presso il nido del comunale di Borgomanero, e quindi posso confermarvi che 5 educatrici su 9 più il cuoco sono in possesso di un attestato di frequenza del corso di primo soccorso, all'interno del quale sono incluse le specifiche manovre di disostruzione pediatrica. Questo per garantire la presenza sempre costante di un educatore all'interno del nido. Inoltre il Consiglio Comunale e il Comune di Borgomanero ha partecipato ed è diventato coordinatore pedagogico territoriale. Sono 3 anni che ha questa funzione di coordinamento appunto dei nidi e delle infanzie del nostro territorio. Questo, il fine è quello di promuovere il benessere e la salute e la qualità anche educativa della fascia 0-6 anni. Nello specifico il Comune di Borgomanero coinvolge altri 15 comuni. In questo coordinamento pedagogico territoriale ci sono 22 nidi privati e pubblici, 22 scuole dell'infanzia statali e 3 scuole dell'infanzia paritarie. Quindi è un sistema di territoriale integrato dove si affrontano le tematiche educative e la cura dei ragazzi dell'infanzia. Questo per dirvi che il lavoro che viene svolto dall'amministrazione comunale, cioè CPT di Borgomanero, è estremamente importante, e in questi 3 anni ha avuto una notevole crescita sia di adesioni che di partecipazioni, perché, per quanto riguarda l'attività formativa, perché si è partito nel primo anno con 30 educatori e insegnanti e attualmente quest'anno sono diventati 100 educatori e insegnanti nella fascia 0-6 anni. Quindi per rafforzare tutto questo lavoro che viene fatto dall'amministrazione, dal CPT, quindi l'amministrazione comunale, è stata coinvolta anche l'ASL del territorio. E vi faccio un esempio: il 25 maggio di quest'anno, in occasione della dell'evento organizzato dal Comune di Borgomanero, che è la giornata del gioco libero all'aperto, oltre a tutte le associazioni che erano presenti in quella giornata, c'era anche l'ASL con uno stand dedicato al servizio di neonatologia e pediatria, che ha offerto contributi su temi di disostruzione pediatrica, sulla promozione della salute e sulla promozione anche del primo soccorso. Quindi la giornata è stata pubblicizzata all'interno sia dei nidi che fanno parte del CPT, sia delle infanzie, ed era aperta anche a tutte le famiglie. Aggiungo inoltre che l'amministrazione comunale sono anni che sta collaborando con la Croce Rossa Italiana nell'organizzazione di corsi BLSD, che abilitano all'uso del defibrillatore automatico, però all'interno di questi corsi è quasi sempre presente anche le manovre per quanto riguardano la disostruzione pediatrica, quindi sul territorio di Borgomanero a dicembre del 24 sono già stati attivati ben 20 corsi da parte della Croce Rossa. In questi corsi hanno partecipato sia personale pubblico, sia anche cittadini. Poi posso aggiungere inoltre che il corso specifico di pronto soccorso pediatrico potrà essere inserito nel percorso formativo del CPT di Borgomanero per quanto riguarda l'anno 25-26, in collaborazione sempre con la Croce Rossa Italiana e a favore degli educatrici e degli insegnanti delle 47 strutture che sono afferenti a questo coordinamento. Questo però non è un avvio di un percorso ex nuovo, ma è un rafforzamento del lavoro già attivo e consolidato che viene portato avanti dal nostro CPT ed è, ritengo, fondamentale non solo per una specifica manovra di disostruzione pediatrica, ma anche e soprattutto per creare e formare collaborazione fra le scuole pubbliche e private per quanto riguarda la sicurezza, il benessere e la salute dei nostri bambini. Io sono dispiaciuto che i consiglieri non si siano confrontati con me prima di presentare questa mozione, perché mi sarebbe piaciuto non solo spiegarvi brevemente, come sto facendo, tutta l'attività che viene portata avanti, ma anche proprio per renderli per dar loro coscienza del grande lavoro che viene svolto alle spalle delle attività scolastiche e soprattutto, quindi, prendo questa opportunità di occasione per ringraziare tutto il personale del Comune che lavora nell'ambito del CPT per il grande impegno e per le organizzazioni che hanno portato avanti in questi anni. Chiederei pertanto, alla luce di questi dati prodotti, ai consiglieri di ritirare la mozione, perché prima di tutto non è possibile introdurre l'obbligo per tutte le educatrici del nido comunale, tanto più per le insegnanti, perché le insegnanti non fanno parte del comune, ma le insegnanti fanno capo agli istituti comprensivi o alle infanzie paritarie. E inoltre aggiungo che esiste già una copertura economica di corsi specifici in capo al CPT che garantiscono aggiornamenti periodici sia al personale educativo che alle insegnanti, proprio in materia anche di disostruzione e anche di primo soccorso pediatrico. Grazie.
Grazie Assessore Franco Cerutti. Se ci sono interventi. Prego, consigliera Biondelli.
Grazie mille. Ringrazio l'assessore appunto per aver fatto un po' un quadro di quanto accade nel nostro territorio e tra l'altro sono iniziative di cui io ho proprio preso visione e le ho inviate, le ho condivise anche alle mie conoscenze che appunto hanno dei bambini piccoli. Io lo riconosco e l'ho scritto anche
nella mozione, probabilmente in modo molto approssimativo, nel senso che ho scritto organizza regolarmente corsi di disostruzione, eccetera, eccetera. Io qui chiedo una cosa diversa, nel senso che come alcuni comuni hanno reso l'obbligo alcuni comuni che ho già elencato prima, Quarona, Moncalieri, Casale, Racconigi, e so che altri comuni si stanno prodigando in questo, diciamo che è una cosa diversa, nel senso che se io ho delle insegnanti che partecipano, come sicuramente, e chiedo scusa ancora, non parlavo di insegnanti, ma di personale, ovviamente parlo di personale, non di cooperative e quant'altro, parlo proprio di personale, ok, a livello comunale, di nido e di scuola dell'infanzia, sono probabilmente del personale che ha seguito questi corsi, non lo metto in dubbio. L'unica cosa è che non c'è l'obbligo, il personale può cambiare, io posso essere un insegnante che si propone e nessuno mi può obbligare a fare un corso di disostruzione se io quel corso non lo voglio fare. E dal momento che penso che sia noto a tutti un po' quello che sta succedendo in tutta Italia, basta seguire Salvagente, il sito, i social e quant'altro, è davvero un tema importante, e rendere l'obbligo si tratta di poco personale fisso comunale a Borgomanero del nido e della materna, di poco personale fisso, ripeto, per rendere l'obbligo di corsi per questo personale, io non penso che non si possa fare, ecco, perché lo fanno e quindi sono sicura che sia possibile. E so che anche per alcuni di voi è o sarà presto un tema importante, e io sinceramente le tragedie non succedono fino a che non succedono, quindi io per coscienza mia questa mozione non la ritiro, e tranquillamente possiamo pure, cioè, per me chiudere la discussione e votare contrario, non c'è problema, però non la ritiro, grazie.
Grazie consigliere Biondelli, prego assessore Franco Cerutti.
Sì, no, volevo solo aggiungere questo. Il personale del comune, per quanto riguarda l'asilo nido comunale, sono sei educatrici. Di queste, quattro hanno il corso e sono formate sotto questo punto di vista. Non c'è altro personale, perché l'infanzia non c'entra niente con il comune, non ha nessuna persona all'interno dell'infanzia, perché le infanzie non sono comunali ma sono statali o private, quindi era per chiarire questa cosa. Un'altra cosa, io ho provato anche a vedere quei nominativi dei comuni che avete proposto, di tutti quelli lì uno ho trovato che ha imposto, non so in che modo, perché se uno si oppone in base a che norma può obbligare le persone, lo sanno solo loro. Gli altri propongono quello che stiamo facendo noi, propongono dei corsi, questa è un'altra cosa, ma obbligare diventa un problema anche giuridico, non lo so come si possa risolvere. Ecco.
Sì, assessore Franco Cerutti. Prego, consigliere Faggiano.
Grazie. Assessore, lei ha introdotto il suo discorso dicendo non è obbligatorio, fortemente consigliato. Sì, quello che è stato scritto. Per cui c'è. Ma non è che qualcuno dice che l'assessore Franco Cerutti è cattivo, eh? Cioè, non è che il testo della mozione dice visto che l'assessore Franco Cerutti è cattivo e non ci pensa. No, anzi, ma è la stessa cosa di prima. Lei ci ha raccontato, ma guarda che rapporto quello che dico io, è la stessa cosa di prima, cioè lei ci sta dicendo, noi queste cose qui le stiamo già facendo, le facciamo benissimo, poi ha detto, sono dispiaciuto, no, ma lei non deve essere dispiaciuto, lei deve cambiare prospettiva,
nel momento in cui con una mozione, con un'interrogazione, lei ha l'opportunità di raccontare tutte le cose belle che fa, non deve essere dispiaciuto, deve ringraziarci, ma ci deve ringraziare, che così può dire tutte le cose belle che fa. Deve cambiare prospettiva, bisogna essere positivi. Comunque, al netto di tutto, sì, c'è il refuso, della scuola dell'infanzia, anche se ci fosse solo uno che l'ha fatto, e secondo lei questa cosa è importante, come ho dedotto, mi sembra di aver capito, dalle sue parole, ma qual è il problema allora a votare contro la mozione? Questo non lo capisco.
Grazie, consigliere Faggiano. Prego, signor sindaco.
Sì, io credo però, e non voglio, credetemi, polemizzare su questa cosa nel modo più assoluto, ma nel momento in cui il comune non credo che possa fare tutto quello che vuole e non credo che possa obbligare, questo termine, obbligare, no, le persone a fare delle cose, lo possiamo obbligare su cose che sono nostre, su persone che sono nostre, su personale nostro attivo, possiamo obbligare, sugli altri possiamo consigliare ed è quello che l'assessore sta facendo. Quindi io faccio veramente fatica, consigliere Faggiano, a capire perché dobbiamo votare una cosa, dobbiamo votare a favore di una cosa che già stanno facendo, è come quella di prima, lo stiamo già facendo, lo dico alla gente che ci sta ascoltando, queste sono cose che stiamo già facendo, non è che non le stiamo facendo, ma gliel'ha detto ancora più di prima, con dei fatti ancora più concreti. Incontri che anche esponenti dell'opposizione, questo termine che a me non piace, qui dentro hanno partecipato a questi corsi. Cioè, voglio dire, è una cosa che stiamo già facendo, lo voglio ribadire per la gente che ci sta ascoltando, sono cose che stiamo già facendo e non capisco perché dobbiamo essere supportati su una cosa che già stiamo facendo, la stiamo facendo. Perché? Perché ci dobbiamo dire, l'abbiamo detto noi? Beh, allora diteci questo, siccome l'avete detto voi, noi votiamo a favore di questa cosa. Fatemi capire, faccio fatica, Faggiano, ma veramente, Roberto, io veramente faccio fatica a seguirti. Faccio veramente fatica a seguirti, ok? Quindi, ripeto, io trovo che non abbia nessun senso una cosa del genere, perché un conto è una cosa che il Comune non sta facendo, il Comune se ne sta fregando, ma il Comune invece la sta già facendo, ok? E noi dobbiamo ricevere, non so, fatemi capire, che cosa? Una mozione che ci dice, fate quello che state già facendo. Oh, capisco io, non capisco.
Signor Sindaco, prego, signor Vice Sindaco.
Vabbè, sempre anche assessore al personale, quindi. No, però, solo una considerazione, perché io posso immaginare che, diceva prima il collega, magari non sempre si può sapere quelle che sono le attività portate avanti dall'amministrazione, no? E quindi uno fa un'interrogazione, un consigliere fa una telefonata, un'interrogazione, una mozione. Giustamente il consigliere Faggiano nel suo intervento ha detto al consigliere, al collega, ma sei fortunato perché grazie a noi tu puoi raccontare tutto quello che e che non sapevamo, giusto? Perché ci hai raccontato cose che noi non sapevamo, se no magari la mozione non la scrivevamo. Però poi, allora, finisco e dico, ma se prendo atto che il collega ha raccontato a tutti noi, a tutta la cittadinanza, e siamo tutti contenti che l'abbia fatto, qualche cosa che era e ci premeva che potesse essere attivato, a questo punto mi chiedo per quale motivo non se ne prenda atto e si dica continuiamo così, rafforziamola, però a questo punto questa mozione perde di significato.
Grazie signor Vice Sindaco, prego consigliere Faggiano.
Sì, ma è noto che la mozione non è la mia prima firma, perché poi tirate sempre in causa me, la mozione non è la mia prima firma. Però no, vabbè, glielo faccio l'esempio, lo faccio un esempio molto semplice. In questo momento ci sono 5 su 9 che hanno fatto questa formazione su base volontaria, corretto?
No, quello non è
su base volontaria, è obbligatoria.
No. Allora, qui ho detto un'altra cosa. Non sto parlando del corso specifico, ma sto parlando della formazione che hanno i dipendenti in base alla legge 81 del 2008.
Sicurezza sul lavoro.
Sicurezza sul lavoro. Quello è un'altra cosa. Perfetto. Infatti, questi l'hanno fatto per questo motivo.
Perfetto. Ok, riavvolgiamo il nastro. 5 persone su 9, avendo assolto all'obbligo della formazione per il decreto 81, hanno fatto anche il corso della disostruzione, corretto?
Benissimo, ok.
Facciamo un esempio, perché è necessario per me e per chi ha votato questa mozione. Turnover. Di queste 5 persone, queste 5 persone escono, altri vengono sostituiti, quelli che entrano fanno il percorso formativo del decreto del legislativo 81, no, Elisa, non mi guardare così, perché, cioè, non mi guardare così.
No,
perché,
più che altro che si ride no, sulla aspetta, vita dei bambini. Cioè,
non sovrapponiamoci, non sovrapponiamoci.
Quelle persone, quando fanno il corso, arriva la disostruzione e dicono, no, non è obbligatorio, io questo passaggio non lo faccio. No, non fare facce, Elisa, io ti sto creando delle fattispecie che sono reali. Io vado a fare un corso, ok, e all'interno di quel corso... E allora se è obbligatorio, fai, vota l'obbligatorietà. Ma ragazzi... No, ma...
Una... Signori... Invito per la verbalizzazione un attimo, invito anche per chi ci segue poi in streaming, signori, vi invito un attimo a rispettare i turni di parola, se un attimo. Un attimo, signor allora consigliere Faggiano, perché sennò qua ci sovrapponiamo. Allora, se lei voleva proseguire col suo intervento, sennò vediamo di lasciare la parola ad altri consiglieri così da poter portare la discussione in maniera che tutti possano seguire anche a livello di verbalizzazione. Quindi, consigliere Faggiano, per lei ha finito bene? Allora, consigliera Biondelli, prego.
Noi infatti abbiamo chiesto l'obbligo. E l'obbligo non c'è, e come dite voi noi non possiamo obbligare le persone, ok. Io adesso dico una cosa che non volevo dire perché è una cosa tra l'altro scorretta che io ho fatto, quindi lo ammetto. Una mia collega ha telefonato per chiedere informazioni per iscrivere al nido il proprio bambino a settembre e le insegnanti, una delle insegnanti, non so chi, non sapeva la differenza tra corso di primo soccorso e disostruzione, quindi qui chiudo.
Glielo rispondo subito io. Ha telefonato una persona che gestisce l'amministrazione, che non c'è.
Glielo dico io. Mi ha detto lei che ha ricevuto la domanda. Ma assolutamente.
Una. Ci sono altri interventi oppure possiamo procedere con la votazione? Possiamo procedere con la votazione? Allora. Procediamo allora alla votazione dell'ordine del punto numero. Che punto era? Al punto numero 5. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Pertanto il risultato della votazione sono 0 contrari, 10 contrari, 0 astenuti, 2 favorevoli. Se non ci sono altri interventi di altri punti all'ordine del giorno, alle ore 20:52 chiudiamo la seduta di Consiglio Comunale.